L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali presentano Conversazioni d'arte, le grandi mostre, Costantino 313 d.C. Conduce Luisa Bartolucci. Prenderanno parte alla trasmissione Gemma Sena Chiesa, già professore ordinario di archeologia classica dell'Università degli Studi di Milano. Maria Rosaria Barbera, soprintendente speciale per i beni archeologici di Roma del Ministero per i beni e le attività culturali. Roberto Medini, professore al Conservatorio Bonporti di Trento. Aldo Grassini, direttore del Museo Tattile Statale Omero di Ancona. Andrea Socrati, responsabile dei progetti speciali del Museo Tattile Statale Omero di Ancona. Elisabetta Borgia, Centro Servizi Educativi del Museo e del Territorio della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Redazione Mariolina Lombardi e Francesco Piscitiello. Regia di Giacomo Elmi.
Buon pomeriggio da Luisa Bartolucci. Con oggi inizia un nuovo ciclo di trasmissioni che realizzeremo in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Servizio Secondo, Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio. come ricorderete, abbiamo già avuto modo di svolgere con le stesse persone degli altri due cicli, il primo sul viaggio, il secondo sui castelli e palazzi d'Italia. Questo ciclo sarà un po' più articolato, ma con noi abbiamo la professoressa Elisabetta Borgia, una nostra conoscenza ormai da 3 anni, direi. Buonasera professoressa, benvenuta tra noi.
Grazie, buonasera a tutti.
Vogliamo illustrare cosa faremo quest'anno insieme?
Sì, proprio con la puntata di oggi vogliamo dare avvio ad una serie di trasmissioni che sono sempre nello spirito delle conversazioni d'arte, però attraverso queste puntate vorremmo raccontare il patrimonio culturale attraverso un taglio particolare, che è poi quello scelto dalle grandi mostre in corso nei luoghi della cultura del Ministero dei Beni Culturali. E la puntata di oggi, proprio in particolare, è dedicata a, come abbiamo sentito nel titolo, alla mostra Costantino 313 d.C. Ecco, nel titolo c'è già un po' tutto, un nome e una data. Il nome è quello dell'imperatore, ovviamente, che tutti conosciamo, e grande imperatore romano, mentre forse sulla data non tutti ricordano quale evento è collegato, quale evento la storia lega al 313 d.C., che è poi esattamente 1700 anni fa. E allora lo ricordiamo brevemente. Nel 313 d.C. Viene promulgato proprio l'editto di Milano, o editto di tolleranza, che poi sentiremo, credo, nel corso della trasmissione, un po' spiegato in maniera più articolata, che si trattò di una ripresa, di una disposizione quasi amministrativa di un editto precedente, che però sostanzialmente segnava una svolta cruciale nella storia dell'impero romano, perché concedeva libertà di culto ai cristiani, e capiremo, ovviamente, insomma, si intuisce, non fu soltanto una disposizione di natura religiosa, ma gli aspetti politici collegati a queste saranno notevoli. Ecco, la mostra Costantino 313 parte proprio da questo anno, da questo punto, da questo editto, che segnerà una svolta nella storia successiva. Naturalmente questo darà lo spunto poi per parlare di tutta un'epoca, dei suoi protagonisti, e di farlo raccontando in maniera divulgativa i risultati degli ultimi studi, degli ultimi approfondimenti, delle ultime indagini archeologiche di cui sono stati protagonisti proprio alcuni degli ospiti di questa trasmissione, che poi presenteremo man mano. Costantino in realtà non sarebbe dovuto essere un imperatore, figlio illegittimo di una donna che viene ripudiata, Elena, di cui sicuramente parleremo, ma un valente, un uomo tra l'altro possente di statura, un valente guerriero anche, che in un certo momento della storia, esattamente nel 306 d.C., viene acclamato imperatore dalle stesse truppe dell'esercito, proprio in Britannia, dove stava combattendo a fianco del padre. In occasione, qual è l'occasione di questa acclamazione? La morte del padre, Costanzo Cloro. In realtà, con questa acclamazione, l'esercito mette a soqquadro totalmente il sistema della tetrarchia, un sistema pensato dall'imperatore Diocleziano esattamente per evitare quello che poi accadde, cioè che la successione fosse poi affidata alle scelte militari. Ci dovevano essere due Augusti, due Cesari, di questo sicuramente ne parleremo poi meglio nel corso della trasmissione, che dovevano darsi il cambio. Tutto viene messo totalmente in crisi da questa acclamazione. Di fatto Costantino poi tra il 306 e il 324 affronterà, eliminerà tutti i suoi avversari, tra questi nel 312 Massenzio e nella battaglia di Ponte Milvio, che per adesso sicuramente ne parleremo perché è legato anche al segno, no, del Crismon, è un aspetto importante della mostra, fino al 324, quando sconfisse poi Licinio, l'imperatore che aveva il controllo sull'area orientale dell'impero. Insomma, un lungo percorso che ci verrà raccontato dalle protagoniste di questa interessantissima mostra. Nel parlare dei primi passi della Chiesa cristiana, in qualche modo, parleremo anche di aspetti musicali legati alle prime celebrazioni. Lo faremo con uno studioso che ha approfondito proprio di recente questa materia, e concluderemo poi raccontando gli eventi legati alla Biennale Arte Insieme, una biennale proprio in corso in questo periodo, che è stata promossa dal Museo Tattile Statale Omero. Ne parleremo con il presidente stesso, e che vuole in qualche modo favorire sempre l'accessibilità al patrimonio culturale attraverso la valorizzazione dell'arte, attraverso l'espressione artistica, quali importanti risorse proprio per l'educazione e la crescita personale di tutti.
Naturalmente ricordo che la nostra è una trasmissione interattiva e chi lo desidera può mettersi in contatto con noi e porre domande ai nostri ospiti utilizzando o il form di Parla con l'Unione, anzi ci farebbe piacere se ci segnalaste la vostra presenza sul form, o inviando email all'indirizzo diretta@uicechi.it, lo ripeto, diretta@uicechi.it, o ancora utilizzando i nostri numeri telefonici, lo 06 699 88353, 06 699 88353, il numero più conosciuto, o un nuovo numero di telefono che è lo 06 67 91 758, lo ripeto, 06 67 91 758. Vogliamo, professoressa, se è d'accordo, mandare uno stacco musicale e poi iniziamo a contattare e a sentire i nostri ospiti?
Benissimo.
Stacco musicale, quindi. Thank you. Eccoci di nuovo in studio e abbiamo in collegamento telefonico la professoressa Gemma Sena Chiesa. Buonasera professoressa.
Buonasera.
Benvenuta tra noi.
Grazie.
La professoressa è già professore ordinario di archeologia classica dell'Università degli Studi di Milano ed è l'ideatrice e curatrice della mostra Costantino 313 d.C. che si è tenuta a Milano a Palazzo Reale dall'ottobre del 2012 sino al marzo del 2013. Innanzitutto le ribadisco benvenuta tra noi e grazie per aver accettato questo invito.
È davvero un piacere.
Professoressa, il 313 d.C. è l'anno in cui la storia ricorda l'editto di Milano, conosciuto anche, come sottolineava prima la professoressa Borgia, come editto di tolleranza, che è stato emanato dagli imperatori Costantino e Licinio. E chiaramente noi vorremmo approfondire qualcosa, sapere qualcosa di più di questo edito, sia di che cosa si tratta e anche qual è il contenuto storico, il significato storico, religioso e anche politico all'interno del contesto in cui va collocato comunque questo editto. Una domanda molto
articolare. La risposta è altrettanto complicata perché, come lei sa, qualche volta si parla di editto di Milano e qualche volta si parla di cosiddetto editto di Milano.
Sì.
Ora, in realtà la data importante è 313, che come qualche volta succede nella storia, coinvolge in se stessa tutta una serie di avvenimenti. Gli avvenimenti che portano dalle ultime persecuzioni contro i cristiani, che sono state persecuzioni violentissime, alla fine del III secolo d.C.,
sì,
quando l'impero era retto da quel sistema con quattro imperatori che noi chiamiamo tetrarchia, e già prima del 313, nel 311, quindi due anni prima, uno degli imperatori allora in carica, Galerio, che era imperatore d'Oriente, aveva, dopo aver scatenato una terribile persecuzione, fatto un editto che noi chiamiamo editto di Nicomedia, siamo quindi al 311, che sanciva in qualche modo la fine delle persecuzioni, cioè questo importante editto diceva che i cristiani avrebbero potuto in qualche modo essere liberi, professare in qualche modo la loro fede senza essere più disturbati. Ma in realtà la storia ha deciso in qualche modo diversamente, cioè nel 313, l'anno che oggi adesso celebriamo, Costantino, che a quel punto era diventato lui uno degli imperatori, cioè l'imperatore di Occidente, decide di incontrarsi con il suo omologo, allora imperatore d'Oriente, Licinio, per discutere di cose molto importanti proprio a Milano. E tra queste cose importanti noi sappiamo dalle fonti storiche che è stato emanato non più un editto, perché l'editto era già stato fatto, ma una specie di quello che oggi noi chiameremmo circolare a tutte le province dell'impero, quindi a tutti i funzionari periferici, in cui si diceva che assolutamente doveva essere permesso ai cristiani prima di tutto, ma a tutte le religioni, di essere professate liberamente nell'intero impero romano, quindi con un significato, ecco perché si chiama editto di tolleranza, con un significato particolare portato verso la libertà dell'individuo e il rispetto del diverso, concetti che noi oggi consideriamo nostri, molto moderni, ma che invece risalgono a quell'epoca. Ecco perché questo circolare, forse meno importante anche di altre, ma è diventato poi un po' il momento cruciale in cui non solo il cristianesimo ha potuto iniziare il suo percorso, ma è stata sancita la libertà dell'individuo e io aggiungerei, per altre ragioni, è stato un po' all'inizio dell'Europa moderna.
Qual è stata anche l'importanza politica, oltre che religiosa?
L'importanza politica è stata notevole perché questo ha sancito veramente l'inizio di un percorso del cristianesimo all'interno dell'impero romano e al contrario, in un certo senso, anche ha dato a quel grande organismo che era l'impero romano un nuovo slancio che lo ha portato direttamente poi al di là dell'età antica, nel Medioevo e addirittura ai nostri giorni. Per questo io parlavo anche di in qualche modo Alba dell'Europa, certo, che può sembrare fosse una figura retorica, ma che in realtà è il momento in cui il cristianesimo ha unito popoli molto diversi, in un'epoca in cui già per sua natura si stava formando questa unità europea, in quanto per esempio un personaggio di cui poi riparleremo, Costantino, era nato nell'odierna Serbia, vicino al Danubio, era vissuto in Oriente, poi era vissuto in Bretagna, dove era diventata, nella odierna Gran Bretagna, dove era diventato imperatore, stava a Treveri sul Reno e aveva la sua capitale a Milano e quindi in Italia.
Vogliamo ascoltarne un brano?
Volentieri.
Quando noi Costantino Augusto e Licinio Augusto felicemente ci incontrammo nei pressi di Milano e discutemmo di tutto ciò che attiene al bene pubblico e alla pubblica sicurezza, questo era quello che ci sembrava di maggior giovamento alla popolazione, soprattutto che si dovessero regolare le cose concernenti il culto della divinità e di concedere anche ai cristiani, come a tutti, la libertà di seguire la religione preferita, affinché qualsivoglia sia la divinità celeste possa essere benevola e propizia nei nostri confronti e in quelli di tutti i nostri sudditi. Ritenemmo pertanto, con questa salutare decisione e corretto giudizio, che non si debba vietare a chi che sia la libera facoltà di aderire, vuoi alla fede dei cristiani, vuoi a quella religione che ciascheduno reputi la più adatta a se stesso, così che la somma divinità, il cui culto osserviamo in piena libertà, possa darci completamente il suo favore e la sua benevolenza. Perciò è opportuno che si sappia che, abolite del tutto le precedenti disposizioni imperiali concernenti i cristiani, ora invece, in assoluta tranquillità, tutti coloro che vogliono osservare la religione cristiana possono farlo senza alcun timore o pericolo di molestie.
In qualche modo è anche abbastanza attuale questo, ritorna, no, un po' ad essere attuale questo, un editto come questo, per i conflitti religiosi, come specificava lei poco fa.
Sì, sì, come poi lei sa, questo è forse uno degli aspetti di queste celebrazioni che è più sentito anche. Recentemente a Milano c'è stato, proprio qualche giorno fa, un incontro tra il cardinale di Milano e il cardinale Scola e l'arcivescovo della Chiesa ortodossa, Bartolomeo I, il capo della Chiesa ortodossa di Costantinopoli, i quali proprio nel nome dell'editto hanno ribadito questo desiderio di un confronto fra tutte le religioni, e le religioni come fattore importante della pace e anche del collegamento tra i popoli diversi. È stata una cosa molto, molto interessante. Come lei avrà notato, come poi i nostri ascoltatori possono notare, nell'editto che è stato letto si parla di divinità celeste, di mente celeste, proprio questo rispetto per indicare non un solo Dio di una parte, ma proprio quella mente divina che doveva presiedere un po' al destino di tutti gli uomini.
Perché si è voluto celebrare proprio l'avvenimento del 313 d.C. radunando in una grande mostra oggetti provenienti da moltissimi musei italiani e anche stranieri?
Abbiamo cercato di documentare un momento così importante, anche delle idee così significative, così vicino a noi, non solo attraverso le opere degli storici di cui appunto abbiamo già parlato, ma proprio attraverso le opere, gli oggetti, le cose, direi, le cose materiali che ci venivano direttamente da quell'epoca. E quindi abbiamo radunato, come giustamente ha detto, una serie di oggetti che di solito non si potevano mai vedere insieme, prestati dai musei praticamente di tutto il mondo, per poter considerarli non solo sotto il loro aspetto artistico, che fra l'altro in certi casi è stupefacente e meraviglioso, ma anche proprio come testimonianze di un momento storico, cioè quei dati che avevamo già detto, cioè rispetto per l'individuo, la diffusione nuova della cultura cristiana, l'importanza anche della tolleranza di tutte le religioni, ecco, vedere se negli oggetti che ci vengono dall'antichità tutto questo è come è testimoniato. Naturalmente questo ha voluto dire radunare moltissimi oggetti da anche musei molto diversi, facendo viaggiare gli oggetti. Ora, lei sa che qualche volta c'è una polemica sul fatto che gli oggetti si spostino da una parte all'altra per seguire delle esposizioni, ma in realtà quando c'è un'idea importante, anche scientificamente seria, al di là di questi, alla base di queste manifestazioni, gli oggetti confrontati gli uni con gli altri acquistano veramente un nuovo significato, un nuovo valore, vengono meglio interpretati, quindi ritornano ai musei d'origine anche più ricchi, e questo a noi è sembrato una cosa molto importante.
Quali sono gli oggetti più significativi che è stato possibile vedere nell'esposizione, nella mostra?
Questa è una domanda molto difficile, perché sono
lo sono tutti in qualche modo.
No, lo sono tutti. Non so, posso citare alcuni che sono più cari a me come curatore, ma è una scelta del tutto personale. Per esempio, ci sono degli oggetti che vengono dalla capitale della Serbia, quella che oggi è la Serbia, allora l'Illiria, Nis, che è la capitale dove era nato Costantino, figlio di un generale che poi è diventato a sua volta Augusto, che veniva da quella regione. E c'è un ritratto di Costantino in bronzo che si è conservato perché è stato trovato in un fiume, e che celebra evidentemente l'imperatore proprio nella sua patria natale, ed è forse uno dei più bei ritratti di Costantino che noi abbiamo. E sempre da quella regione vengono invece delle testimonianze un pochino più antiche, dell'epoca di Galerio, quell'Augusto, quel tetrarca che aveva fatto l'editto, il primo editto che ha permesso ai cristiani di vivere indisturbati. Sì. Sono oggetti in porfido, un porfido di una straordinaria materiale, molto duro, molto difficile, di carattere lasciato riservato all'imperatore proprio per il suo colore, per il suo grandissimo valore anche economico, in cui c'è un ritratto di questo tetrarca che è veramente una bellissima esperienza, un oggetto straordinario che per la prima volta che viene dalla Serbia viene imprestato ad altri musei e ad altre collezioni.
Com'era la città di Milano a quei tempi e per quale ragione di fatto Costantino la scelse per i suoi incontri di carattere politico?
Abbiamo voluto chiamare questa parte una parte della mostra dedicata a Milano, come poi sentirete che la mostra di Roma ha una parte dedicata proprio a Roma, con una domanda: perché Milano? Ora, Milano era diventata alla fine del III secolo, era stata scelta come una delle capitali dell'impero diviso in quattro parti. Dico una delle capitali perché in quel periodo gli imperatori e naturalmente il loro esercito, ma anche la burocrazia, avevano una tradizione itinerante, cioè si spostavano da un punto all'altro, anche perché dovevano vigilare anche la frontiera, essere capi dell'esercito e così via. Ora, una delle quattro città più importanti dell'impero fu proprio Milano. Milano si trovava in quell'epoca, all'inizio del IV secolo, in una posizione straordinariamente importante dal punto di vista delle vie di comunicazione, sia militari ma anche civili, del commercio, perché tutte le grandi vie che attraversavano l'impero dall'Oriente fino all'Occidente passavano proprio direttamente per Milano. Le vie est-ovest erano diventate più importanti di quelle nord-sud. Molti si meravigliano perché in questo momento Roma perde in qualche modo di importanza, ma è proprio la vita civile, la vita politica e la vita militare che sposta l'interesse dell'impero, di tutto l'impero, della burocrazia, della corte imperiale in zone diverse, tant'è vero che poi Costantino alla fine andrà sempre portando la sua corte da Treveri allo Estremo Occidente e poi più tardi, quando fonderà Costantinopoli, a Costantinopoli, passando sempre per Milano.
La figura di Costantino è anche legata indissolubilmente al simbolo del Crismon. Crismon, un segno che, divino che in realtà, almeno per un certo periodo nella società romana, ha in qualche modo vissuto accanto invece ad immagini e simboli legati a dei pagani. Che rapporto vi era fra questi elementi dal valore non soltanto di carattere iconografico, ovviamente?
Sì, sono appunto, in questo caso sono proprio gli oggetti che testimoniano quello che la storia ci indica così a grandi linee. Noi sappiamo che tutti gli storici contemporanei a Costantino parlano di quell'episodio misterioso che è avvenuto prima della sua battaglia al Ponte Milvio contro uno degli usurpatori, Massenzio, che poi appunto ha vinto in quell'occasione, cioè di un sogno, di una visione, ci sono molte varianti nelle fonti storiche in cui Costantino avrebbe visto in cielo oppure appunto in sogno un segno misterioso che gli viene poi spiegato essere il segno del Dio dei cristiani che vince la morte. Quindi in quel momento Costantino in qualche modo immagina un segno particolare che è fatto dall'incrocio di due lettere greche, chi ero, che iniziano il nome di Cristo appunto in greco, e lo pone sulle insegne dei suoi soldati e sulla sua insegna particolare, il cosiddetto labaro dell'imperatore. Ora noi vediamo negli oggetti, ma specialmente anche nelle monete, che effettivamente da quel momento l'imperatore non è mai più raffigurato, non solo Costantino ma anche i suoi successori, se non con il labaro in mano, in segno di vittoria, e il labaro è sempre rappresentato con questo segno particolare, il crismon, un segno grafico che ebbe una grandissima influenza prima nel mondo militare, proprio come segno di militare, in quanto Costantino aveva messo il suo esercito sotto la protezione diretta del Dio dei cristiani, ma poi diventa il simbolo cristiano per eccellenza, con una sorta di operazione mediatica, oggi noi potremmo dire, condotta proprio da Costantino per diffondere questo segno. Dobbiamo sempre ricordare che in quell'epoca non era abitudine di rappresentare il cristianesimo con il segno della croce, in quanto era un segno infamante di un supplizio riservato ai delitti più gravi. E parallelamente a questo, come giustamente accennava e come abbiamo sentito dire nell'editto, che era una grande tolleranza per tutte le altre forme di religione, quindi nella mostra abbiamo voluto radunare anche rappresentazioni delle antiche divinità dell'Olimpo, ma anche divinità nuove, divinità magiche, oppure giovani eroi che venivano a cui veniva reso omaggio come rappresentazione delle varie virtù come Ercole o Orfeo e così via, che venivano onorate quasi nelle stesse dimore in cui qualcuno era cristiano e qualcuno professava ancora, anche dal punto di vista culturale, il rispetto per le antiche divinità. E quindi proprio si vede chiaramente attraverso gli oggetti come quello che noi sappiamo della storia era veramente avvenuto nella società.
Gli oggetti parlano proprio della storia, questo sì, è il grande lavoro anche degli archeologi, poi ricostruire questi frammenti di storia che nessuno storico racconta proprio attraverso la testimonianza materiale degli oggetti, questa anche sì, è la cosa affascinante.
È proprio così, anche per esempio l'importanza di Milano, per ritornare un attimo a quel momento, testimoniata dagli scavi recentissimi che sono stati fatti a Milano per recuperare il palazzium, cioè il palazzo dell'imperatore, che si era configurato come non solamente un palazzo nel senso che intendiamo noi oggi, ma come una serie grandissima di edifici che si distendevano su una zona importante di Milano vicino al circo dove poi avvenivano le cerimonie pubbliche e dove stavano non solo l'imperatore ma anche tutta la burocrazia, tutte quelle strutture che formavano la corte imperiale.
Ci sono delle letture, vero, che avete scelto, vuole presentarle?
Sì, qui adesso c'è proprio un brano dalla vita di Costantino del vescovo Eusebio di Cesarea, che è un contemporaneo appunto di Costantino, e che racconta la sua versione in qualche modo della visione di Costantino di questo crismon, che appunto era un incrocio. Adesso non so se riusciamo a descriverlo in maniera più precisa.
Come avevo accennato, si tratta di un tondo in cui sono incrociate le due lettere greche, il chi e la ro, a formare quasi una raggiera, e intorno, secondo la descrizione che adesso leggeremo, intorno era stata fatta messa una corona di alloro che rappresentava proprio il trionfo di Cristo sulla morte, ed era un modo così allusivo al grande sacrificio della croce, senza rappresentare la croce vivamente. Si chiama segno costantiniano proprio perché si ritiene che proprio Costantino abbia, forse prendendo ispirazione anche dalla luce solare, dai simboli solari, abbia dato ispirazione a questo fortunatissimo segno grafico.
Segno che poi infatti dalla mostra, cioè, si vede che ha una diffusione grandissima. Dal momento in poi.
Ascoltiamo le letture?
Sì.
Nell'ora in cui il sole è a metà del suo cammino, quando il giorno comincia appena a declinare, disse di aver visto con i propri occhi in pieno cielo e al di sopra del sole il segno luminoso di una croce unita alla quale c'era un'iscrizione che diceva «Con questa vinci». Allora gli si mostrò in sogno Cristo, figlio di Dio, con il segno che era apparso nel cielo, e gli ingiunse di costruire un'immagine simile a quella del segno osservato in cielo e di servirsene come difesa nelle battaglie contro i nemici. Convocò poi presso di sé orefici ed artigiani esperti in pietre preziose. Si mise a sedere in mezzo ad essi ed illustrò la forma del segno, che ordinò di riprodurre in oro e pietre preziose. Un giorno, per volere dell'imperatore, oltre che per concessione divina, anche noi avemmo l'onore di vedere questo oggetto con i nostri stessi occhi.
Eccoci di nuovo in studio, professoressa Borgia.
Sì, allora volevamo chiedere alla professoressa di raccontare un po' meglio che cos'è il labaro, descriverlo meglio, perché magari non per tutti
certo, è un oggetto. Ecco, quindi normalmente gli imperatori, quando guidavano il loro esercito, erano preceduti da soldati, soldati della loro guardia, che portavano le insegne della divinità. Ad esempio, ancora nell'arco di Costantino, che è stato fatto per ordine del Senato subito dopo la battaglia di Ponte Milvio, inaugurato nel 313, si vedono questi portatori di insegne che portano le insegne di Apollo e di Sol Invictus, due insegne pagane. Invece all'epoca di Costantino si cambia un po' questa organizzazione dell'esercito, e l'imperatore assume in sé proprio il labaro, cioè un'insegna a forma di, chiamiamo oggi proprio, pezzo di stoffa, una parte di stoffa legata ad un'asta e con una parte orizzontale quasi a forma di croce, nel quale labaro di stoffa veniva ricamato, posto proprio il segno del crismon. È un cambiamento quindi anche di tradizione, perché in questo caso nella rappresentazione dell'imperatore vittorioso non c'è più qualcuno vicino a lui che tiene l'insegna, ma è l'imperatore stesso che per devozione tiene in mano il labaro che gli ha dato la vittoria, il labaro con il segno di Cristo che gli ha dato la vittoria.
Vi è un'altra domanda che vorremmo porle, penso che per rispondere occorrerebbe in effetti un vero e proprio trattato, però ci proviamo. Come è organizzata la società dell'epoca di Costantino, quindi la chiesa, l'esercito, la corte, e quali poi furono i personaggi, se così si può dire, di spicco della famiglia imperiale?
Ecco, come lei ha detto, questa è l'organizzazione. Abbiamo cercato di ricostruire la società di Costantino, e certamente queste tre identità che lei ha nominato sono quelle che erano le basi della società stessa. Prima di tutto l'esercito, perché Costantino è stato un grande generale, un grande capitano di eserciti, quindi la parte dell'esercito era importantissima, in modo particolare anche la guardia imperiale, che in questo momento è una guardia a cavallo, in questo momento diventa particolarmente importante. E naturalmente lo sappiamo dalla storia, ma vedere, come abbiamo fatto nella mostra, ho avuto la fortuna di poter radunare da tutte le zone periferiche dove queste unità combattevano una serie di elmi da parata del corpo proprio legato a Costantino, elmi di ferro ma completamente rivestiti d'oro e di gemme, elmi scintillanti, rutilanti, come dice il termine latino, rutilantes. Ecco, è veramente uno spettacolo straordinario che ci dice anche l'importanza di questi corpi e anche quanto venissero poi omaggiati anche dall'imperatore con oggetti d'oro, tra cui le grandi fibule che tenevano i loro mantelli. E naturalmente accanto a questo mondo militare viene via via ad essere sempre più importante la corte di Costantino, la parte che riguarda la chiesa, i vescovi. E, nella mostra abbiamo dato una particolare importanza a una delle più antiche, anzi forse una delle più antiche in assoluto, aule basilicali, non possiamo forse ancora proprio parlare di chiese, che è nata ad Aquileia. Fino alla rivoluzione del 313 i cristiani si radunavano di solito nelle case, c'erano degli oratori domestici. Questa della grande basilica di Aquileia nella sua prima fase è forse uno dei casi più antichi in cui una forma di basilica, tipo la basilica civile, viene trasformata in un edificio di culto pubblico. E si tratta di un'aula che è stata ricostruita straordinariamente bene, di cui rimangono tutti i mosaici pavimentali, in cui si è ricostruita anche la ricchissima decorazione floreale di animali che decorava le pareti. E naturalmente alla chiesa venivano anche fatti dei doni di grande prestigio, di grande pregio, lavori in oro e in altri materiali preziosi, in cui il lavoro dell'orefice era pari anche al valore straordinario dei materiali preziosi impiegati. E poi la corte, allora è naturalmente molto interessante, credo che sia stata una delle parti più apprezzate anche dal pubblico, vedere come le opere d'arte ricostruiscono il volto dei potenti, una serie di ritratti di Costantino molto diversi gli uni dagli altri, in cui Costantino è raffigurato sia nelle sue vere fattezze fisionomiche, ma anche come un imperatore al di sopra delle parti, un po' astratto, con gli occhi rivolti al cielo. Abbiamo un bellissimo ritratto che viene ritrovato non molto tempo fa a Roma nel Foro di Traiano, che dà appunto questa immagine solenne di un Costantino quasi divinizzato al di sopra del mondo reale. Ma la figura di spicco più interessante, io credo che va un po' ricordata più delle altre, perché è una figura che forse fino adesso non era stata messa nel suo significato anche storico, ma anche così culturale, potrei dire, è quello di una donna, di Elena, la madre di Costantino, e non per fare parlare troppo di un genere, del genere femminile, ma proprio perché si tratta di un personaggio che ha due caratteristiche: una donna che è stata nello stesso tempo imperatrice, ma che poi è diventata anche santa, quindi con dei ruoli di potere e dei ruoli proprio di santità. Elena era una donna di modesti natali, sposata a un giovane ufficiale che poi è diventato nel via via negli anni l'imperatore, l'ha anche ripudiata per poter sposare la figlia dell'imperatore Massimiano, un patrimonio dinastico, ma quando il figlio Costantino diventa imperatore viene straordinariamente onorata. Siccome alla corte di Costantino sono successe poi delle tragedie di cui sappiamo poco, in una di queste è morta, è stata uccisa forse la moglie di Costantino Fausta, Elena è rimasta la prima dama dell'impero e come tale all'età di 80 anni è andata in Palestina, è stata mandata dal figlio in Palestina in una, quella che oggi noi chiameremo una missione ufficiale.
Incredibilmente è tornata poi a 80 anni per l'epoca, un viaggio incredibile.
Un viaggio molto incredibile, anche se fatto come mandata direttamente dall'imperatore, quindi con tutta la struttura a sua disposizione, fra cui l'imperatore, noi sappiamo dagli storici, le aveva affidato addirittura la sua casa personale perché potesse beneficare, cosa che lei ha fatto. Situazioni difficili, popolazioni in difficoltà e poi perché portasse a termine la costruzione delle grandi basiliche sui luoghi santi come ella effettivamente fece. E noi abbiamo una testimonianza di questo suo viaggio da una serie bellissima di monete in oro con il suo ritratto. Sono fra le più belle monete con figure femminili, questa regina, questa principessa è raffigurata con una pettinatura raccolta, un grande diadema, dei lunghi orecchini, una collana di perle e lei viene dato il titolo onorifico di Securitas Rei Publice, cioè di sicurezza, di baluardo dello Stato, un titolo onorifico di grande importanza che certamente le ha dato il figlio. Teniamo presente che queste monete d'oro non erano monete che circolavano, erano monete che venivano donate, regalate in occasioni speciali dall'imperatore o dall'imperatrice stessa a chi credeva opportuno. Ora, dopo pochi anni dalla sua morte, Sant'Ambrogio ne fa un elogio meraviglioso, parlando di lei per la prima volta non solamente come di un'imperatrice che era stata sempre fedele al suo Dio, sia quando era un personaggio modesto, sia che quando era diventata imperatrice, beneficando sempre tutti, ma chiamandola addirittura beata, iniziando il suo processo, diciamo, di santità nella Chiesa cattolica, anche perché secondo la leggenda che già Sant'Ambrogio conosceva, la regina avrebbe portato dalla Palestina, riscoprendo questa è la leggenda che si veniva formando, riscoprendo la vera croce di Cristo e le sue reliquie, una specie di scavo che Elena, sotto l'influsso dello Spirito Santo, avrebbe fatto sul Golgota, come dico fra parentesi, che Elena è diventata la protettrice degli archeologi proprio per questa cosa. È riportato, secondo la leggenda, ma la leggenda conosciuta già da Sant'Ambrogio, due chiodi della croce a Roma, a Costantino, e ne fece fondere uno nell'elmo che Costantino portava in guerra e l'altro nel morso, nelle redini del suo cavallo. Ora, questi due oggetti avevano un significato speciale nel mondo romano e nel mondo imperiale, cioè l'imperatore con l'elmo coronato e con i freni poteva guidare l'impero, ma doveva guidarlo proprio perché protetto da Cristo sia nell'elmo che nei freni, dai chiodi della croce di Cristo, doveva guidarlo secondo le leggi della virtù cristiana e secondo le norme appunto che Cristo aveva emanato, quindi con compassione, senza violenza e con grande giustizia.
Francesco, abbiamo delle domande per la professoressa?
Sì, ne abbiamo diverse. Buonasera innanzitutto ci sono diverse due presenze, un paio di presenze sul forum. Ci ha scritto da Frosinone Vozzo Onorio, un consigliere, da Rovigo è presente alla trasmissione Buoso Flavio, vicepresidente e la segretaria sezionale. Cordialità ai presenti in studio e a tutti gli ascoltatori. Sì, professoressa, ci sono diverse mail proprio sulla mamma, sull'imperatrice
Elena.
Sulla
mamma di Costantino.
Sì, 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 sull'imperatrice Elena, sulla condizione delle donne, sulle mogli di Costantino, pare che ne avesse avuta anche più di una. Vorrei vi soffermaste durante la trasmissione sulla figura di Elena, madre dell'imperatore. Quanta influenza ha avuto sulla politica del figlio e anche sul famoso editto? Che ruolo avevano comunque le donne all'epoca? Questa mail ci è stata inviata da Mariella e anche sulle donne una mail quasi simile ci è inviata Ilenia.
Dunque, Elena ha avuto una grandissima influenza su Costantino, specialmente nella seconda parte della sua vita, dopo la conversione. Intorno ad Elena, come tutto intorno a questi personaggi di particolare grandezza, ci sono anche moltissime leggende naturalmente che si intrecciano e si incrociano. Anche la sua storia a Gerusalemme ha dato luogo poi alla famosa leggenda aurea sul rinvenimento della croce. Ora, certamente all'epoca in cui è avvenuto la conversione di Costantino, forse Elena non era ancora così potente da influire sul figlio, ma certamente invece tutte le decisioni religiose che sono state prese in epoca successiva hanno visto Elena certamente partecipe, anche se con un ruolo certamente potente, ma sempre in qualche modo defilato. Una delle cose importanti che si possono legare proprio al potere di Elena come donna e il fatto che Costantino non amava affatto Roma e si fermò pochissimo a Roma, mentre invece Elena, come saprete poi ci sarà poi una discussione nella parte romana di cui parlerà sì. La professoressa Barbera, fece costruire la sua abitazione, il suo palazzo, un palazzo nuovo, non sul Palatino, ma ai margini di Roma, dove poi fece costruire anche delle chiese e anche il luogo della sua sepoltura. Ora, in questo senso, Costantino delegò in qualche modo ad Elena la presenza cristiana, la sua presenza a Roma e anche i rapporti con il Papa, avvennero molto attraverso Elena, quindi ebbe un'importanza anche da questo punto di vista. Come erano le donne all'epoca? Erano condizioni diverse naturalmente a seconda di ogni momento. Anche Elena fu ripudiata appunto a un certo punto per consentire al marito Costanzo Cloro, il padre di Costantino, di avere un matrimonio di carattere dinastico, cioè sposò la figlia di Massimiano, una principessa a tutti gli effetti, mentre Elena era una persona modesta, di alto ceto sociale. Quindi, ma certamente è una figura così importante a cui Costantino diede fino alla fine della sua vita una così grande onori, grande significato. A un certo punto Ambrogio dice addirittura che Costantino la nominò quasi sua il correggente dell'impero. Ecco, questo significò molto, credo, per le donne, perché fu un esempio anche di santità che anche la Chiesa apprezzò in modo particolare e divulgò anche in modo particolare il suo culto.
Professoressa, io desidero davvero ringraziarla per questo suo intervento e per davvero estremamente interessante ed illuminante. Grazie infinite e ci auguriamo di poterla avere nuovamente con noi per
grazie
esplorare.
Grazie a voi, grazie tantissimi. Complimenti per questa bellissima trasmissione.
Grazie
molti
a lei.
Complimenti e arrivederci.
Grazie, buona grazie. Serata. Un brano musicale.
Thank you.
Eccoci di nuovo in studio e abbiamo il piacere di avere raggiunto telefonicamente il soprintendente speciale per i beni archeologici di Roma, la dottoressa Maria Rosaria Barbera. Buonasera dottoressa.
Buonasera a voi.
Buonasera e benvenuta.
Grazie.
Grazie per aver accettato il nostro invito. La dottoressa è la curatrice dell'edizione romana della mostra Costantino 313 d.C. Abbiamo visto, abbiamo esaminato già la parte diciamo milanese della mostra e ora ci dedicheremo invece appunto ad affrontare la parte l'edizione romana di questa mostra. Innanzitutto vorrei chiederle, la mostra quando avrà termine?
La mostra terminerà a settembre di quest'anno, le dirò, non ricordo la data, che può essere intorno alla fine del mese. È stata aperta il 10 aprile e di solito cerchiamo di tenerle quanto basta perché i monumenti se ne avvantaggino in tutti i sensi e perché un numero congruo di persone ne traggano e speriamo giovamento.
L'edizione romana della mostra Costantino 313 d.C. Si arricchisce di una nuova sezione interamente dedicata chiaramente alla nostra città, all'urbe. Ma quale fu il rapporto di questo imperatore con la nostra città?
Io in una pubblicazione che ho fatto qualche anno fa ho iniziato il racconto proprio con una frase che ripeto: Costantino non amò mai Roma, come dimostra la sua vita e per essa l'orgogliosa frase Serdica è la mia Roma. Serdica corrisponde a Sofia. Diciamo che Costantino era un imperatore illirico, attualmente la regione coincide con la Serbia, è cresciuto in Bitinia, ha molto combattuto in Gallia, nelle Gallie come si diceva allora, è stato acclamato imperatore in Inghilterra al capezzale del padre che morì a York, insomma è un imperatore molto internazionale e poco romano. Roma però era una capitale veneranda per la tradizione politica, perché era una capitale cerimoniale, perché lì ancora c'erano le forme del potere, non il potere vero che ormai era in mano all'esercito, e quindi Costantino nei suoi 31 anni di regno ha dovuto recarvisi innanzitutto per sconfiggere il suo storico nemico appunto alla battaglia di Ponte Milvio e poi in seguito perché l'abitudine era quella ogni 10 anni, certo se si era così fortunati da festeggiarli, di celebrare a Roma, perché sapete che Costantino viene da un periodo relativamente di torbidi, in parte mitigato dal lungo governo di Diocleziano, però noi partiamo dalla cosiddetta anarchia del III secolo, così è conosciuta presso gli storici, un periodo nel quale era molto più facile per un imperatore essere ammazzato spesso pochissimo dopo l'acclamazione che non morire nel proprio letto, infatti Costantino è tra i primissimi che muore nel proprio letto, diciamo dopo almeno un'ottantina d'anni, ecco, quindi no, non l'ha mai molto amata, si è rassegnato a vedere in Roma una capitale ineludibile per certi aspetti, ha festeggiato la vittoria di Ponte Milvio, vi ha festeggiato i decennali del regno, i ventennali e poi non più nulla, insomma in complesso ci sarà stato credo un 5 mesi in 31 anni di regno. E poi ha fondato Costantinopoli, il che la dice lunga, no? Ha creato una nuova capitale in dichiarata competizione con Roma.
Certo. Lei citava la vittoria di Ponte Milvio su Massenzio del 312 d.C.,
sì,
che ha segnato indubbiamente un momento cruciale per la storia dell'Impero Romano. Ma
sì,
che cosa accade alle porte della città di Roma?
Diciamo che la battaglia era vinta sulla carta da Massenzio, e invece si comportarono in maniera tale da recedere presso il Tevere e avere questo fiume alle spalle nel quale caddero miseramente. La battaglia durò una sola giornata, il 28 ottobre, e noi la raccontiamo anche nel documentario, c'è un documentario a fine mostra con il sistema della augmented reality, no? La realtà aumentata.
Sì.
E quindi insomma speriamo in pochi minuti di dar conto di quello che avvenne, perché quello che avvenne è poi raccontato puntualmente sull'arco, i fregi narrativi raccontano appunto di questa battaglia, della sconfitta di Massenzio. Massenzio, secondo le fonti, che sono poi tutte fonti di parte costantiniana evidentemente, annegò insieme con queste sue truppe armate in maniera molto pesante, con queste armature a scaglie, e quindi la cavalleria e l'esercito di Costantino, molto più leggeri, ebbero gioco facile a trucidarli. Ma Costantino aveva in più questo elemento della croce, del monogramma, anzi costantiniano cosiddetto, il crismon non è proprio la croce, è un simbolo cruciforme che piano piano diventa la croce, quella tradizionale, no? Ma alla quale siamo abituati, la cosiddetta croce latina, sì. Ma nasce in maniera molto diversa proprio perché la croce era simbolo di infamia, si crocifiggevano i ladri, no? Come ci racconta il Vangelo, si crocifiggevano coloro che avevano commesso dei reati, e quindi la croce andava sdoganata da questa condizione. Piano piano si passa da un segno che è una specie di X con un occhiello sopra, il cosiddetto crismon, monogramma costantiniano, e quindi piano piano diventa poi patrimonio iconografico e contenutistico comune. In questa battaglia Massenzio, che poteva tranquillamente rimanere in una città le cui difese erano molto forti, quindi poteva opporsi brillantemente a Costantino, ebbe invece la pessima idea di uscire fuori città con questi, dicono le fonti, 188.000 soldati, ma dichiaratamente sono troppi, e si scontrò appunto perché scelse un campo di battaglia assolutamente inadatto, quindi i soldati di Costantino ebbero gioco facile, ed è il primo esercito romano che marca se stesso con un simbolo religioso, quindi questo ha un significato particolare perché crea proprio un punto di svolta rispetto alla percezione anche dell'esercito, del potere nel mondo antico. È un esercito che si fa proprio della protezione di Dio e la dichiara appunto con questo simbolo.
Lei ha citato poco fa appunto il monumento più famoso legato a Costantino, sì, vale a dire l'arco, ma di fatto da chi venne costruito, comunque progettato, e in quale occasione venne realizzato?
Allora, come lei sa, gli architetti romani sono spesso sconosciuti, sì. I loro nomi sono veramente pochissimi, Rabirio, Apollodoro di Damasco, non siamo così fortunati da conoscere il nome dell'architetto. Sappiamo però che fu commissionato dal Senato. Intendiamoci, il Senato era alla ricerca di un imperatore che riproponesse i fasti della Roma del secondo secolo dopo Cristo, no? I boni imperatores, quindi Adriano, Marco Aurelio, prima di loro Traiano. E non è un caso che questo arco, che serve appunto per commemorare i decennali di regno di Costantino, quindi nel 315, Costantino prende il potere nel 306 appunto a York, è un arco nel quale molte parti sono proprio di recupero da monumenti di Traiano, ci sono i daci, di Adriano, ci sono 8 rilievi tondi che raffigurano scene di Adriano, il cui volto poi è rilavorato a rappresentare Costantino. Stessa cosa per i pannelli di un monumento a Marco Aurelio, rilavorati in modo tale che il volto dell'imperatore assuma i tratti di Costantino. Quindi è un omaggio anche alle tradizioni, agli antichi costumi, ed esprime secondo me anche l'auspicio, la speranza che Costantino si comporti come i vecchi imperatori, che erano imperatori che avevano grande considerazione del Senato, erano imperatori il cui potere si fondava sulla legittimazione del Senato più che sulle armi dei pretoriani o degli eserciti, quindi è un modo diverso proprio di percepire il potere imperiale. E quindi in mezzo a tutti questi fregi appunto ricavati da monumenti precedenti, poi si svolge la narrazione in questi lunghissimi fregi delle vittorie di Costantino, del suo arrivo a Roma. Costantino è visto come pacificatore, intorno a lui sono tutti senatori, e poi la plebe, lui dà un donativo sia ai senatori che al popolo, quindi è proprio esattamente l'imperatore come i senatori e il popolo romano vorrebbero che fosse. È una speranza quell'arco, secondo me.
Un suggerimento.
L'ha rispettata in parte delusa.
Vogliamo ascoltare l'iscrizione?
Sì, adesso ascoltiamo l'iscrizione, che è un capolavoro di diplomazia, perché in qualche modo si dice o non si dice, e soprattutto questo istinto divinitatis è il modo con cui il Senato riesce a non compromettersi troppo forse con la nuova religione, considerando che insomma forse gran parte dei senatori stessi ancora invece seguiva altre religioni. Ascoltiamo.
Imperatori Cesari Flavio Costantino Massimo Pio Felici Augusto Senatus Populusque Romanus. All'imperatore Cesare Flavio Costantino Massimo Pio Felice Augusto, il Senato e il popolo romano, poiché per ispirazione della divinità e per la grandezza del suo spirito, con il suo esercito vendicò ad un tempo lo Stato su un tiranno e su tutta la sua fazione con giuste armi, dedicarono questo arco insigne per trionfi. Uno tempore justis rem publicam ultus est armis arcum triumphis insignem dicabit.
Ecco, abbiamo fatto una piccola sovrapposizione tra il testo ovviamente latino dell'iscrizione e la traduzione.
Ma si è compreso benissimo comunque, mi pare, no?
Sì.
Sì. Abbiamo tentato quasi una traduzione a fronte.
Simultanea. Sì.
Vogliamo ascoltare un brano musicale e poi riprendere la nostra trattazione? Ok. Stacco da proprio l'idea degli eserciti.
Molto,
che,
molto marziale.
Sì, sì. Tratto da Ben-Hur, colonna sonora del film Ben-Hur. Ecco, abbiamo scelto.
Nel frattempo noi abbiamo cercato su internet la data indicata per la fine della mostra, e almeno salvo proroghe risulterebbe il 15 di settembre.
15 settembre, mi ricordavo il 10, ma insomma siamo lì.
Siamo lì. Magari chissà se il pubblico verrà numeroso. Guardi, verrà anche prorogata.
Noi speriamo di rendere un servizio utile e ci sembra che abbia dei riscontri molto positivi, anche perché l'abbiamo arricchita poi con ricostruzioni virtuali, con questo documentario per il quale appunto anche noi abbiamo studiato una musica d'accompagno piuttosto marziale, naturalmente. Quindi,
inevitabilmente.
Sì, devo dire, è stata un'idea del mio collaboratore Salvo Barrano, al quale devo molte buone idee, insomma, quindi devo dire che lì vedo la gente molto molto interessata, perché quest'arco è quasi è visibile, per carità, però non è comprensibile. Sono fregi molto piccoli, molto densi, molto affollati, quindi. E poi sa, la storia è bella nel momento in cui la si capisce e ci dice qualcosa.
Certo.
Altrimenti è una noia mortale, è una serie di date,
dati,
nomi, luoghi.
Sì.
Allora, se non si penetra il senso vero della storia, che è la base sulla quale poi ci siamo formati tutti noi, su cui la nostra civiltà, il nostro modo di vivere poggia, e beh, allora certo, sì, ripeto,
se non è così è una noia mortale. Allora noi speriamo di raccontarla in maniera che penetri un pochino nel cuore, nell'anima di chi ci ascolta, di chi viene a vedere i nostri luoghi, insomma, archeologici.
Nonostante l'imperatore Costantino abbia soggiornato pochi anni a Roma, o dovremmo dire pochi mesi, sono numerose e anche importanti le azioni anche di edilizia pubblica e privata che ha realizzato nella città. Quali furono poi di fatto i principali interventi?
Beh, Costantino era un politico di una raffinatezza infinita e soprattutto aveva una madre che io considero la sua luogotenente a Roma, appunto Elena, la quale andò a risiedervi proprio perché svolgeva funzioni anche per conto del figlio, era il suo ministro degli esteri, il suo prefetto urbano, insomma svolgeva informalmente moltissimi incarichi, e lei andò ad abitare nel cosiddetto Palazzo Sessoriano, in realtà un pezzo della residenza già degli imperatori Severi, che fu amplificata, e da lì la prima appunto operazione edilizia, che è quella di trasformare una parte del palazzo in una basilica, che poi è diventata la Basilica di Santa Croce. Ma il registro di Costantino è duplice, perché lui commissiona e segue con suoi propri architetti, nonché con la madre, una vera e propria campagna di edificazione che è sia civile che religiosa, proprio perché lui è anche interprete di questa e garante di questa nuova libertà religiosa, ma siccome lui diventa cristiano e la madre lo era da prima di lui, lui contorna letteralmente la città. Noi proprio in planimetria vediamo una corona di basiliche, San Pietro, San Paolo, il Santissimo Salvatore che poi diventa San Giovanni, sede poi del Papato, Santa Croce in Gerusalemme, insomma ce ne sono, la Basilica di Papa Marco sull'Ardeatina, San Paolo fuori le mura, cioè c'è una vera e propria corona, e poi finiamo con i Santi Pietro e Marcellino sull'antica via Labicana, dove lui si fa erigere questo mausoleo, che poi non usa, perché lui naturalmente fonda Costantinopoli dove si fa seppellire, e quindi al suo posto viene sepolta Elena, un'altra basilica anch'essa dedicata a un martire importante, quindi la Basilica di Sant'Agnese sulla Nomentana, reca appunto a corredo un grande mausoleo, nel quale anche lì una parente di Costantino, la figlia Costantina, si fa seppellire. Quindi lui costruisce questa corona proprio di basiliche, naturalmente anche monumenti civili, lui ristruttura parte del Foro Romano e Palatino, insomma c'è una serie di episodi costantiniani di architettura civile, tra i quali appunto il famoso Sessorio e il cosiddetto Tempio di Minerva Medica, che è anche una cosa spettacolosa proprio in termini di statica.
Ecco, di cosa si tratta? Le stavo per porre proprio questa domanda.
Ebbene, sono lieta perché peraltro lo stiamo restaurando insieme con l'amica Marina Magnani, ed è un intervento che ci dà molta preoccupazione e molta gioia. Era una enorme aula monumentale, probabilmente per triclini, quindi per banchetti pubblici, a servizio di una grandissima residenza che qualcuno, professor Guido Baldi, ritiene sia connessa appunto con il Palazzo Sessoriano di Santa Croce. Io meno, perché c'era tutta una serie di grandi edifici di altissimo livello appunto nei pressi, che sono stati tutti poi rasi al suolo e quel che è peggio riutilizzati per fare calcina, per riutilizzare appunto marmi, travertini, mattoni, insomma la fame di pietra e di mattoni del Medioevo, insomma, è nota a tutti. E questa enorme aula aveva poi un sistema di riscaldamento molto raffinato che riscaldava fin dai pavimenti, oltre che le pareti erano, perché le abbiamo ricostruite anche arrampicandoci sui ponteggi e traendo tutte le notizie possibili dai vedutisti, dagli storici, da tutti quelli che si erano occupati di questo monumento, abbiamo ricostruito una a volte vera e a volte verosimile decorazione in marmi colorati, preziosi, che venivano dall'Asia, dall'Africa, dalla Grecia, mosaici splendenti, probabilmente nella volta mosaici anche con tessere d'oro, di vetro, insomma quello che noi vediamo nelle grandi basiliche paleocristiane, che sono tributarie appunto di un di stilemi di architettura civile e religiosa che sono tutti in pratica, affondano tutte le radici nell'età di Costantino. Augusto diceva che aveva trovato una città di mattoni e l'aveva lasciata di marmo. Costantino trova una città bellissima, però la arricchisce di queste splendide cupole che svettano verso il cielo, queste cupole che a vederle dall'alto dovevano essere una cosa bellissima, come si percepisce guardando il plastico della Roma che sta al museo appunto della civiltà romana, costruito all'epoca dall'architetto Gismondi, che insomma tranne qualche piccolo errore poi è assolutamente degno di fede. Dall'interno poi queste cupole erano degli spazi immensi e senza queste concezioni così ardite, così audaci, non ci sarebbe stata Santa Sofia a Istanbul o concetti del genere. Ed erano tutte cose coloratissime, splendenti, un trionfo, arredi meravigliosi, ma soprattutto l'architettura costantiniana fa una cosa molto precisa, evita queste decorazioni che aggettano, che sporgono i marmi, i travertini, le decorazioni scolpite, e sostituisce una decorazione piana, liscia, colorata, è una decorazione di piani di luce, ecco, quindi è una decorazione completamente diversa. Sì. Ed è Costantino è il padre dell'architettura tardo antica, medievale e di qui moderna, è molto più vicino a quello che poi vediamo nelle chiese paleocristiane del XII secolo d.C., per intenderci, no? Vabbè, insomma, comunque.
Professoressa, all'interno della mostra vi sono anche delle monete che sono state trovate di recente e anche altri reperti rinvenuti, mi sembra nel 2009 se non vado errata.
Sì, la mostra di Roma appunto presenta tre cose molto particolari, tre contesti molto particolari. Uno è appunto una serie di materiali anche architettonici dal Palazzo del Custodio. Poi c'è questa bellissima scoperta del collega Vincenzo Fiocchi Nicolai della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, che ha indagato in una delle basiliche costantiniane, quella di Papa Marco, e ha trovato una splendida tomba femminile con gioielli d'oro strepitosi, tra l'altro con i simboli cristiani. E il terzo è questo tesoretto che un oste, probabilmente, perché stiamo parlando di una locanda sulla Laurentina, ha evidentemente nascosto per timore di aggressioni, di barbari. Noi sappiamo che si tesaurizzava per timore di eventi che avrebbero impoverito o trucidato gli interessati, e di solito poi la speranza era quella di venire a riprendersi questi tesoretti. In questo caso non è avvenuto, e quindi questo povero oste con la sua famiglia, la cui fine non conosciamo, però ha sepolto 49 monete oltre ad altro materiale, tra cui un lare, cioè una figuretta protettrice della casa nella religione pagana, quindi questo era un non cristiano evidentemente. E l'ultima moneta significativamente era stata coniata nel 313, quindi noi sappiamo quasi all'anno quando è stato sepolto questo tesoretto. Quindi l'abbiamo esposto, tra l'altro sono lavori appunto per un parcheggio, e sono stati fatti dalla mia soprintendenza, dalla collega Anna Buccellato con il suo staff, quindi abbiamo voluto esporli.
Sì. Molto interessante. Vuole dirci qualcosa in più, ad esempio, su questi gioielli ritrovati? Com'erano i gioielli dell'epoca?
Ma i gioielli erano molto più simili ai nostri di quanto possiamo immaginare. Hanno dei tratti di modernità sconcertanti. Sono ori, argenti, ma prevalentemente oro. Chi poteva permetterselo? Oro decorato e lavorato in maniera molto raffinata, con moltissime pietre preziose o pietre dure. Trionfano le corniole, rubini, smeraldi, calcedoni, onici, insomma c'è veramente un po' di tutto, anche perché Roma commerciava veramente anche con l'Asia, con l'Africa, noi sappiamo che moltissime cose arrivavano da quella che era già la Via della Seta, quindi dall'India, molte cose venivano dall'Africa del Nord, e poi c'era una scuola di orafi che veramente non la cedeva a nessuno, orafi di provenienza orientale come occidentale, che poi producevano, come dire, nel melting pot che era un po' Roma in quel periodo, dove c'era veramente di tutto. Era molto simile a una, se posso modernizzare, una specie di New York dell'epoca, accidenti, dove tutti hanno un motivo per andare prima o poi a New York, e appunto il melting pot è espressione che noi riferiamo di solito agli Stati Uniti, sì, ma sì. Roma non era niente di diverso, certo l'orizzonte era un po' più limitato perché non erano state scoperte le Americhe, ma a parte questo ci confluiva davvero tutto il mondo, quindi erano gioielli molto belli, in particolare la copertina della mostra è proprio un pendente che è a forma di crismon, questo segno appunto costantiniano che lui mette già la notte della battaglia, come dicono le fonti, sul famoso labaro, labaro che è stato ricostruito dai colleghi di Milano ed esposto in questa mostra, e quindi è proprio la connotazione di sé come cristiani, che è una cosa che comincia a diffondersi soprattutto dall'età di Costantino, che ha sdoganato appunto questa religione fino a poco prima o ignorata o perseguitata, come è avvenuto con la famosa persecuzione di Diocleziano.
Certo. Sì. Francesco, ci sono delle domande per la dottoressa?
Ce ne sono diverse, e una però avete già risposto, comunque sarebbe bello se tracciaste un ritratto dell'imperatore, cosa che è stata fatta. Com'è possibile che essendo stato così poco a Roma abbia di fatto lasciato così tante vestigia? Si pensa al famoso arco, ma fu più lui o la mamma, ironicamente?
Ma Costantino è uno che non ha mai abdicato alla propria capacità politica. Quindi il fatto che l'imperatore non risiedesse a Roma non vuol dire necessariamente che rinunciasse a governare l'impero da Roma, quindi in parte attraverso la madre, ne siamo abbastanza certi, ma in parte attraverso una classe politica di aristocratici che lui porta a sé, e quindi quello, il personaggio, la carica che esercitava i poteri dell'imperatore quando non c'era, quasi sempre era il prefetto urbano. Quindi c'è tutto un sistema e una classe politica che diventa costantiniana, e quindi su input di Costantino, che è un uomo duro, ma un uomo che segue un po' come Napoleone, no? Napoleone ha viaggiato e combattuto a lungo in Europa, ma non per questo ha smesso di governare Parigi da lontano, no? Con propri uomini o con proprie comunicazioni, quindi Costantino c'è stato poco, ma ha dato impresso una svolta fondamentale, perché ha dato secondo me moltissime indicazioni, ha lasciato i suoi architetti, probabilmente ha anche recuperato gli architetti di Massenzio. È anche vera una cosa, però, a parte le basiliche cristiane che sono veramente ascrivibili a Costantino, molti dei monumenti che noi chiamiamo costantiniani, penso alla basilica di Costantino, sulla cosiddetta di Massenzio, appunto, sul Palatino, quella è di Massenzio, era quasi completa quando Costantino prese la città, e quindi la fece variare nella planimetria, nel significato, però l'impostazione originaria è di Massenzio, così come tanti altri monumenti. Io credo anche Minerva Medica avesse un'impronta massenziana, e non solo quella, insomma, quindi i 6 anni di Massenzio hanno significato molto per la città, tant'è vero che Massenzio si faceva definire sulle monete che coniava conservator urbis sue, che è un'espressione che la dice lunga su quanto lui era attento a quello che accadeva in città. A modo suo anche Costantino lo è stato, certo, poi ha organizzato anche attraverso i figli una rete di comunicazioni, di interessi, diciamo che lui non ha mai smesso di governare tutto l'impero, è stato itinerante, ma in questo suo itinerario ha sempre controllato quello che succedeva a Roma. Quando gli è parso ha voluto lui nominare un prefetto urbano di suo gradimento, quindi segno che lui proprio controllava l'attività dei suoi.
Certo. Ha parlato di figli. Alberto dice: ho letto che Costantino fece uccidere un suo figliolo.
È vero.
È vero. Inoltre sì, fece anche annegare la moglie, è vero anche questo?
Sì. Costantino, beh, su questo le fonti cristiane molto significativamente tacciono.
Ah, ecco.
Poi infatti, c'è una fonte, però no, insomma, diciamo che anche nei panegirici che sono risalenti a quel periodo, diciamo la notizia è un po' sottaciuta ed è molto imbarazzata evidentemente, però noi abbiamo anche delle fonti pagane, grazie a Dio, perché insomma il contraddittorio è sempre utile. Certo. E c'è questo Zosimo che lo odia mortalmente, ma insomma non è il solo, che racconta che Costantino ebbe durante i festeggiamenti per i ventennali di regno, quindi siamo nel 326 a Roma, ebbe la percezione che il primo figlio, cioè il figlio della prima moglie Minervina, si chiamava Crispo ed era tra l'altro anche caratterialmente molto simile a Costantino ed era un generale brillantissimo come lui, diversamente dai figli di secondo letto che erano uno peggio dell'altro, e lui sospettò, gli fecero credere che la moglie, la seconda moglie molto più giovane evidentemente, Fausta, peraltro sorella di Massenzio, avesse una, diciamo, liaison con Crispo, e quindi lui, che era un uomo anche ombroso, difficile, un uomo dal carattere molto complicato e che sfugge alle considerazioni di carattere morale che noi oggi riferiamo, non so, ai nostri politici, per dire, ecco, e commissionò l'omicidio di Crispo, non si sa bene se a Pola, in Istria o a Roma, e poco dopo fece soffocare la moglie in un bagno troppo caldo al Laterano. La moglie gli aveva dato 5 figli e quando era molto giovane gli aveva rivelato le trame del suo stesso padre, che era stato Augusto prima di Costantino, e gli aveva consentito così di sconfiggerlo. Quindi era una donna la cui fedeltà, almeno in termini politici, era acclarata, non sappiamo se anche l'altro tipo di fedeltà. Però sappiamo anche una cosa, che questo duplice omicidio Costantino lo visse sulla propria pelle, nel proprio cuore, come un dramma dal quale non si riprese mai più. Innanzitutto si incupì e non volle mai più mettere piede a Roma e cambiò carattere, su questo le fonti sono abbastanza concordi. Questa cosa, questo ricordo deve averlo assillato fino agli ultimi momenti della sua vita, anche perché lui questo figlio lo adorava. E chi ne soffrì forse ancora di più fu la nonna Elena, perché a Treveri, in Germania, all'odierna Trier, quando Crispo aveva cominciato a farsi le ossa, era la nonna che lo assisteva, era la nonna che lo aveva educato, era la nonna che aveva riversato in questo giovane nipote, molto simile, ripeto, al figlio, l'amore per Costantino, che insomma molto giovane era andato via, aveva seguito il padre in giro per l'impero. Insomma, io sto facendo un po' di novella 2000 dell'antichità, però appunto sono persone, sono vite, sono storie, sono sentimenti, e anche questo che ci deve comunicare la storia, no? Perché sennò sono soltanto, come dicevo prima, nomi, date e battaglie, no?
Certo.
Invece questa è proprio vita vera e sono sentimenti che noi troviamo in noi stessi.
Cercare di ridare un po' le tre dimensioni a questi personaggi.
Sì, la dimensione umana, la dimensione anche proprio vera, viva, di queste persone che insomma sono cenere da molto tempo, ma insomma sono in qualche modo anche dentro di noi, no? Certo. Ecco, quindi sì, è così, ma Costantino ha fatto ammazzare anche molte altre persone, ma ripeto, gli imperatori romani…
Curioso che gli ortodossi lo considerino un santo.
Ma scusate, gli ortodossi considerano santo anche Vladimiro di Kiev, che avete presente?
Sì.
800 mogli e concubine, poi si convertì, portò il nucleo fondante, diciamo il Granducato di Kiev, la Russia, quindi il nucleo fondatore della Russia, in bocca letteralmente alla Chiesa bizantina. È evidente che la Chiesa bizantina l'ha proclamato santo.
È stata grata.
Quindi abbiamo dei santi Irene VI, l'imperatrice, Irene, che uccise e fece accecare il figlio Costantino VI, è santa perché è l'imperatrice che ha concluso il periodo dell'iconoclastia. Ci sono molti santi politici, diciamo, no?
Ma lo stesso San Cirillo, che è un padre della Chiesa, ne ha fatti ammazzare parecchi.
Ne vogliamo parlare, tutti abbiamo visto la storia di Ipazia. Appunto, allora. No, e quindi diciamo che ci sono dei santi politici, i cui meriti politici evidentemente superano quelli di natura virgolette morale, cioè, ma ripeto, non dobbiamo applicare le categorie morali abituali. Costantino era, ripeto, più del tipo Napoleone, Cesare, non so, Alessandro Magno, insomma, è una figura gigantesca di questo tipo.
Francesco?
Allora, sì, prima abbiamo parlato anche un po' di monete.
Sì.
E come fu la riforma che introdusse l'imperatore per quanto riguarda le monete? Ciò riguardò anche Roma, Livio?
Beh, la riforma in realtà l'aveva già avviata Diocleziano, Costantino la prosegue e la applica in maniera, insomma, molto più ampia. È una riforma che certo ha rafforzato la moneta romana, però ha impoverito tutti quelli che non facevano parte delle classi dirigenti. È una riforma che penalizza tutti i metalli diversi dall'oro, quindi crea il solido, quello che poi ha dato origine alla parola soldo, no? I solidi d'oro noi ne troviamo di splendidi, meravigliosi, però se un'economia funziona soprattutto con l'oro, non esistendo all'epoca in maniera così chiara il concetto di moneta fiduciaria, no? Noi usiamo dei pezzi di carta di solito piuttosto che dei metalli, però è lo Stato che garantisce, questa è una cosa che ci viene dalla Cina, la porta Marco Polo, cioè. La moneta romana è legata il più possibile al valore vero, effettivo del metallo, quindi un'economia che viaggia sull'oro è evidente che crea una bipartizione terribile fra gli umili ores e i potenziores, che non ho bisogno di dirvi quali erano gli uni e quali gli altri, per cui affama i più poveri e secondo me crea problemi alla cosiddetta classe media. In effetti c'è una radicalizzazione dei blocchi, tanto che dopo i figli di Costantino, pessimi secondo me, uno peggiore dell'altro, poi l'imperatore Giuliano, nipote di Costantino e al quale i figli di Costantino avevano ucciso tutta la famiglia, peraltro, che è uno dei motivi per cui lui afferma orgogliosamente il suo essere pagano, no? I cristiani gli hanno sterminato la famiglia e un pagano, questo precettore scita Mardonio, che in questo luogo desolato dove lui viene esiliato gli legge continuamente l'Ilia dell'Odissea, insomma è evidente che lui diventa un portatore di questi valori che sono valori pagani. E Giuliano in questo suo brevissimo regno tenta una politica deflattiva. Ora, se avesse regnato di più invece che 2 anni, la politica deflattiva avrebbe irrobustito le classi appunto di agricoltori, di coloni, la cosiddetta classe media. Questo non è avvenuto e quindi l'economia romana si è radicalizzata nel blocco appunto umiliores e potenziores, e questo ha fatto sì che si ampliassero sempre di più i latifondi. Cioè è diventata una, teniamo conto che la cultura economica romana era soprattutto terriera, era legata soprattutto alla terra, molto meno ai commerci, no? Quindi chi possedeva la terra era ricco e si contano nell'età tardoantica dei fondi con migliaia di schiavi, intere regioni. Cioè, e questo è un meccanismo, io non voglio fare paragoni tra l'antico e il moderno, ma non so, quando ero ragazzina si studiava che in Brasile l'1% della popolazione deteneva il 50% della terra, vi ricordate?
Sì.
Era una cosa molto simile, quindi era un'economia che non favoriva la diffusione della ricchezza, ne favoriva la concentrazione. Un secolo dopo la famiglia dei Valeri aveva, dicono le fonti, 24.000 schiavi.
Ci picchia.
Secondo voi dove stavano? Non in un tugurio.
È chiaro.
Possedevano intere regioni dell'Africa, del Nord, della Spagna, della Sicilia. Insomma. Quindi questa riforma dà luogo poi all'ampliarsi del latifondo e quindi crea proprio una differenziazione tra i ricchi pochi che posseggono beni sterminati e i poveri tanti che a mano regrediscono a una condizione quasi schiavile, insomma. Anche questo prelude al Medioevo, no? I servi della gleba, cioè, quindi, e tutte queste cose cominciano proprio con l'età tardoantica.
Francesco.
Ci sono, anche Elvio Irene,
Prego?
No, dicevo, anche Elvio, Irene ci hanno inviato delle mail. Ecco, potresti dire qualcosa sulle mogli di Costantino? Ne abbiamo parlato.
Sì. Beh, della prima si sa molto molto poco, è una figura evanescente, nota soltanto Minervina, sì, nota soltanto
come
per
madre
aver dato i natali appunto a questo figlio Crispo. Fausta invece è una donna che Costantino evidentemente amò molto, era giovanissima quando la sposò, anche lì per ragioni politiche, perché era la sorella di Massenzio e lui si stava alleando con Massenzio, quindi gli serviva una sponda, no? Un matrimonio politico, come spesso avveniva a questi livelli nella storia. E Fausta lui la raffigura su moltissime monete, su molti ritratti, quindi è una donna che ha lasciato il segno. Questi cinque figli però disgraziatamente non somigliavano a Costantino, nel senso che non ne avevano preso i tratti positivi, ecco questo. Allora, è una persona che vive sempre in una posizione gregaria, però era evidentemente molto vicina a Costantino. Io vi chiedo scusa, ho il telefonino che mi continua a suonare, sì, per problemi, temo, un po' seri. E vi devo lasciare.
Noi la ringraziamo
perché devo andare a inaugurare una mostra.
Noi la ringraziamo, sì, per il tempo che ci ha dedicato.
Grazie
e per essere
voi,
stata con noi.
Forse sono stata un po' prolissa.
No,
però
no, assolutamente. Infatti.
Grazie a voi.
Grazie
di
infinite.
Avermi consentito di raccontarlo.
Grazie a lei, buona serata. Eccoci di nuovo in studio e adesso andiamo ad analizzare un altro aspetto e lo faremo insieme al professor Roberto Melini. Buonasera professore.
Buonasera. buonasera, grazie per avermi di nuovo invitato.
Grazie per essere nuovamente con noi. Il professor Melini è professore al Conservatorio Bonporti di Trento e è docente di archeologia musicale del mondo antico presso l'Università sempre di Trento. Già le chiedemmo di spiegare che cos'era questa archeologia musicale del mondo antico. Lo vogliamo ripetere per quegli ascoltatori che non avessero seguito il suo intervento nel nostro precedente incontro?
Sì, molto volentieri. In realtà la definizione archeologia musicale, che in Italia ormai è diventata uso corrente negli ultimi anni, è un po' un'etichetta che sta a indicare diversi approcci che hanno in comune lo scopo, però, cioè quello di conoscere meglio la musica dell'antichità. Diversi approcci perché c'è contestualmente quello archeologico, quello filologico, quello che riguarda l'iconografia, quello che riguarda lo studio dei reperti. Queste sono cose che prima, fino a qualche anno fa, sono state studiate in modo un po' discontinuo e occasionale. Invece da qualche anno si è cercato di fare le famose sinergie e sono nate molte iniziative comuni su questo argomento. Devo dire che nel frattempo, che noi siamo sentiti un po' di tempo fa, ci sono state molte novità, nel senso che questa disciplina è diventata anche molto popolare, sono stati scritti molti libri, fatti molti convegni. Io ho tenuto questo corso all'università per diversi anni, preciso che in questo momento non è attivo il corso per le note vicende che riguardano le riforme universitarie, ma insomma ce ne si occupiamo ugualmente e vedremo poi come gli sviluppi di questa cosa. Interessante capire come studiare la musica non sia una cosa che riguarda solo la musica, anzitutto perché, come dicono gli antropologi, capire la cultura musicale di un popolo e quindi un popolo antico a maggior ragione illumina tantissimo sulla cultura in generale di quel popolo, basta pensare agli antichi greci. E poi è anche un riflesso della nostra musica di oggi, come d'altronde tutta la storia e tutta l'archeologia. Sentivo prima che lo diceva anche la professoressa Barbera, sennò sarebbe noiosissimo pensare agli antichi solo per i fatti loro.
Diciamo. Chiaro.
Invece la musica, come forse poche altre esperienze umane, si identifica proprio nel nostro passato, nel nostro presente, che ci fa capire anche dove stiamo andando. Quindi questa archeologia musicale in realtà è molto radicata anche nell'attualità.
In particolare l'epoca costantiniana risulta essere in qualche modo fondante della moderna società occidentale, oltre che nella sfera politica, sociale e religiosa, come abbiamo visto, anche per gli aspetti culturali ed artistici. È così anche per la musica?
Ecco, questo discorso che facevo prima, l'archeologia musicale, si esemplifica perfettamente parlando di questo periodo, che per la verità anche per la musica è un periodo un po' oscuro, nel senso che mentre sappiamo moltissimo della musica dell'antichità greca, un po' meno di quella romana, poi sappiamo abbastanza della musica medievale naturalmente e poi della civiltà che segue, però in quegli anni lì in cui sovrapponeva la fine dell'antichità classica e si cominciava a creare la modernità sulla spinta anche del cristianesimo nascente, però proprio in quest'epoca di Costantino proprio un momento proprio significativo. Perché la musica che è sorta grazie a Costantino, quindi grazie a tutto quello che è successo a livello politico-sociale, ha avuto poi dei riflessi che hanno poi proprio provocato la nascita della nostra cultura occidentale e moderna. Cioè quello che noi adesso definiamo genericamente canto gregoriano, in realtà è il frutto di tante esperienze di musica della Chiesa paleocristiana, a cominciare da quella propria, cioè quella palestinese naturalmente, poi quella siriaca e poi via via anche geograficamente si è estesa quella bizantina, anche per via delle vicende politiche che non so ridire dell'impero d'Oriente naturalmente ha avuto poi uno sviluppo suo proprio, però è stata poi diciamo catalizzata da quelle esperienze che sono state fatte a Milano per via di Sant'Ambrogio, che qualche anno dopo Costantino proprio a Milano è stato il fondatore del canto ambrosiano, si è occupato personalmente di musica e insieme a lui Sant'Agostino, che a volte aveva scritto un libro proprio di musica, ma ha portato avanti proprio nella pratica insomma quello che era l'esperienza musicale. Quindi la politica costantiniana ha fatto sì che ci fosse, come sentivo diceva prima la professoressa Barbera, un melting pot proprio di culture che si scambiavano fra di loro le esperienze, e la musica in questo senso è stata particolarmente vissuta come esperienza teoretica, prendendo dalle culture che derivavano dalla sinagoga, dalla tradizione ebraica cristiana che stava alle spalle del cristianesimo, ma poi a livello pratico anche da quello che le esperienze della musica che si faceva nell'impero romano, con ambivalenze di estimatori e di detrattori della musica dell'epoca, e poi però innestato sulle esperienze locali delle varie popolazioni che concretamente si incontravano nella nascente Chiesa cristiana.
E qual è il contributo comunque dell'archeologia musicale nella ricostruzione anche dei periodi e della storia in genere?
Ma l'archeologia musicale, appunto, dicevo prima, riesce a mettere in luce aspetti che soltanto da lettura dei testi non sarebbe possibile studiare, perché sappiamo tutto quello che è pervenuto della musica greca, per esempio, però molto poco sappiamo della realtà concreta. Mm-hmm. Si pensi per esempio anche quella della musica egizia, per esempio, non è rimasto di viceversa nessuno scritto, però le ricerche archeologiche fatte sulla base della cosiddetta cultura materiale, cioè dei reperti archeologici, delle strutture, dell'iconografia, incrociando i dati, fanno capire quello che succedeva veramente a livello proprio della prassi, insomma, quotidiana, e poi anche quelle delle ideologie, basti pensare appunto alle iconografie che illuminano, penso a Pompei, che è quella che ho citato bene. Le immagini che si possono scoprire illuminano moltissimo su quella che era la concezione della musica all'epoca e quindi conseguenza della concezione della culturale generale di stare insieme. Ripeto, questa parte della nostra cultura musicale che deriva appunto dal cosiddetto canto gregoriano, perché poi deriva da Gregorio Magno, sì, che è quello che un secolo dopo l'ha praticamente codificato, però ha proprio le radici in questo, diciamo ancora una volta, questo melting pot e questo scambio culturale che c'è stato proprio in quel periodo che è coinciso con l'epoca costantiniana.
Possiamo portare degli esempi e ascoltare insieme alcuni brevi brani musicali? Li vuole presentare lei?
Quelli sì, io sono molto contento di essere alla radio anche per questo motivo, perché qua si può ascoltare veramente bene. Visto che parliamo di musica, insomma, certo. Mi piace, per chi deve invece parlare di cose visive, credo è più difficile, mi rendo conto. Allora, io avrei portato, come voi sapete, due esempi che sono un po' la fine dell'antichità classica e l'inizio della musica moderna, potremmo dire. Il primo è un preziosissimo reperto sonoro, che è un'interpretazione moderna, fatta però in modo molto serio e filologico, di un testo musicale e poetico, religioso, che è stato recuperato da un papiro trovato a Ossirinco. Mm-hmm. Un rotolo di papiri, negli scavi stati fatti lì in nord dell'Egitto, più o meno vicino alla del Fayum, è stato pubblicato nel 1922, gli scavi erano del fine secolo precedente, adesso è alla libreria di Oxford, e praticamente è un inno cristiano, penso che potremmo ascoltare fra poco anche il testo,
sì,
credo.
Sì.
È bellissimo perché praticamente questo è una testimonianza originale che è stato possibile ricostruire nella sua notazione grazie a un musicografo famoso che è Alipios, che è quello che grazie ai suoi studi fa un po' la funzione della stele di Rosetta per chi studia le cose egizie. Cioè, ci permette a noi moderni di capire quale fosse la scrittura dei greci. Adesso non è il caso di dilungarsi su questi argomenti tecnici. Fatto sta però che non è una cosa di fantasia quello che ascolteremo, ma si basa, nei limiti dell'interpretazione, su qualcosa che è scientificamente, insomma, attestato e provato.
Tra l'altro molto, molto piacevole all'ascolto anche. Io l'ho ascoltato in anteprima, è veramente molto bello.
Così vorrei aggiungere che c'è questo problema, che il papiro è stato datato chiaramente con certezza del tardo terzo secolo dopo Cristo.
Sì.
E certo, rimane sempre il problema, diciamo, fondante di noi musicologi, di capire se anche la musica risale a questo
periodo. Allo stesso periodo.
In tanti casi, per esempio la musica greca, che si pensa che magari certe musiche scritte molto tempo prima poi vengono messe per iscritto molto tempo dopo. Mm-hmm. Io penso, se adesso io mi chiedessi a scrivere una canzone scritta da Lucio Battisti, adesso non c'è più lui, però io potrei scriverla adesso e magari potremmo fare un errore di datazione. Quindi lo stesso è lì, si pensa che in realtà questa melodia sia molto più antica, ma se no, comunque sicuramente non posteriore alla metà del terzo secolo dopo Cristo, quindi è molto antica comunque. E l'ultimo reperto che abbiamo proprio, diciamo, della musica dell'antichità, nello stesso tempo il primo inno cristiano, proprio il testo è proprio un inno a Cristo.
Proviamo ad ascoltarlo.
Per te, Padre dell'universo, Padre del tempo, cantiamo insieme a tutti i benedetti del mondo. Fa che di sera o mattina i benedetti di Dio non siano fermati. Fa che le stelle lucenti non si oscurino. Fa che i fiumi impetuosi non si fermino. E mentre noi inneggiamo al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, fa che ogni cosa dica Amen, Amen. Eterno potere, elogi e gloria a Dio, il solo che offre ogni bene. Amen, Amen.
Se pater cosmon, pater aionum, melpomen hom, pasai belceu logi moi dulai osa cosmos ege prose puranion agios elaon
Κριτάνεο συνάδω μετά στα παρέσφορα να παίζον
από λοιπόν τον ρήπα υπνοϊόν πεγάι
ποταμόν ρωτιό πάσαϊ
di nuovo in studio e ci stavamo chiedendo, professore, quali strumenti vengono utilizzati?
Ecco, questa è proprio una domanda molto interessante, perché va a toccare con proprio un argomento che era molto delicato allora e che direi è molto delicato anche adesso, molto pungente, visto che vogliamo fare dell'archeologia una cosa di attualità. Perché c'erano praticamente due schieramenti fra anche nei padri della Chiesa, nei più grandi responsabili, insomma, che dovevano indirizzare la nuova cristianità o la nuova comunità che si stava sempre più affermando come ufficiale, anche dopo appunto il rito di Costantino. C'erano i detrattori, quelli che pensavano che per via delle cattive esperienze avute con la musica romana, basti pensare a tutta la musica lasciva, e a Nerone, a Teluso che ne era stato fatto in senso negativo, degli strumenti musicali. Per cui si veniva da una situazione in cui solo l'organo, praticamente quello che noi oggi chiamiamo organo, era considerato uno strumento utilizzabile in una sede sacra. Tra l'altro, devo dire, la tradizione è rimasta per carità anche oggi, perché anche se andate a Gerusalemme sentite che l'unico strumento ammesso dentro al Santo Sepolcro è appunto l'organo dei francescani, gli altri strumenti non possono entrare. Però ecco, c'erano quelli che viceversa volevano rifiutare del tutto gli strumenti, privilegiando la voce, e questa seconda scuola di pensiero, insomma, ha prevalso dopo. Infatti il canto gregoriano è monodia esclusivamente vocale. Ma pensate che, per esempio, ci sono stati dei grandi responsabili della Chiesa nascente che hanno scritto delle cose terribili sulla musica, che hanno detto che assolutamente non bisognava fare musica, ma non con gli strumenti. Per esempio, qua sotto mano, San Giovanni Crisostomo, per esempio, uno dei padri greci, dei vescovi di Costantinopoli, addirittura dice che diplora la tendenza dei giovani induce verso canti e danze di Satana, come quella di cuochi, osti e musicanti di professione. Questo sto pensando anche noi oggi, musicanti di professione, che è attuale, no? Sapere se oggi in chiesa è lecito fare delle messe molto, diciamo, moderne, con strumenti moderni, oppure se bisognerebbe ritornare a delle cose più sobrie, insomma, un argomento molto dibattuto. E allora, in realtà, noi appiattiamo un pochino su una prospettiva nostra cose che riguardano diversi secoli, no? Quindi è difficile dire in effetti quale volta per volta quali strumenti usassero. Però c'è poi prevalsa l'idea che deriva dalla concezione ebraica di evitare gli strumenti in chiesa e di diciamo, dare la possibilità soltanto alle voci nelle varie forme responsoriali e le varie declinazioni di rendere questa preghiera a Dio, con tutto quello che poi ha comportato negli sviluppi successivi.
E il brano successivo?
Ecco, questo è l'esempio viceversa di come stava consolidandosi proprio la tradizione paleocristiana dal punto di vista del rito e quindi della musica, che era parte integrante comunque, perché era un modo di tenere assieme i cristiani. Anzi, è cosa esplicitata proprio da Sant'Agostino, che racconta proprio quasi un aneddoto come sembra sia nato a Milano proprio l'uso di cantare in chiesa, che Sant'Ambrogio utilizzò proprio con una grande preveggenza politica, diremmo, il potere della musica per tenere assieme i suoi fedeli e anche per rinfrancarli e dare la forza di cantare anche nelle difficoltà, come dicono i cristiani. Sembra che Però Sant'Ambrogio, oltre ad avere avuto questo ruolo, diciamo, di autorevolissimo politico anche all'interno della Chiesa, si è fatto lui stesso un appassionato di musica, appunto, che pare che questo che ascolteremo adesso è uno dei quattro composizioni sacre, quattro inni sacri che pare che proprio lui stesso abbia composto e abbia scritto il testo e probabilmente anche, diciamo, adattato la musica, prendendola, come dicevo prima, dalle mille influenze che arrivavano lì.
Allora, adesso
dice sì, proprio che nella Settimana Santa del 386 lui fece proprio cantare al suo popolo questo in chiesa questo canto. In particolare questo che ascoltiamo adesso, poi a lui sono stati attribuiti molti altri, però insomma secondo Sant'Agostino sono sicuramente quattro quelli che lui ha scritto. Mm-hmm. È un codice che si trova adesso nella versione, diciamo, più antica che noi possiamo leggere, risale al XII secolo, è un manoscritto che si trova al British Museum. E è una preghiera che si doveva cantare al cantare del gallo, si capisce anche dalle parole che adesso magari ascolteremo, e quindi era un inno che dovevano cantare i monaci proprio all'alba, per iniziare la giornata augurando ogni cosa bella della giornata.
Allora, credo dalla regia che avremo prima il testo di Sant'Agostino, con appunto tratto dalle confessioni, e poi ascoltiamo il testo dell'Eterne Rerum Condito con l'ascolto successivo del brano musicale. Non so se riusciremo a ascoltare fino alla fine, comunque avremo un'idea della melodia.
Beh, benissimo, ma comunque è molto poetico il tutto, quindi sì, è bello mettere assieme, appunto, come la liturgia di Sant'Ambrogio, la parola, il senso della parola col senso della musica che la esprimeva.
Sì. Ascoltiamola insieme.
Non da molto tempo la Chiesa milanese aveva introdotto questa pratica consolante ed incoraggiante di cantare affratellati all'unisono delle voci e dei cuori con grande fervore. Era passato un anno esatto, o non molto più, da quando Giustina, madre del giovane imperatore Valentiniano, aveva cominciato a perseguitare il suo campione Ambrogio, istigata dall'eresia in cui l'avevano sedotta gli ariani. Vigilava la folla dei fedeli ogni notte in chiesa, pronta a morire con il suo vescovo, il tuo servo. Là mia madre, ancella tua, che per il suo zelo era in prima fila nelle veglie, viveva di preghiere. Noi stessi, sebbene freddi ancora del calore del tuo spirito, ci sentivamo tuttavia eccitati dall'ansia attonita della città. Fu allora che si incominciò a cantare inni e salmi, secondo l'uso delle regioni orientali, per evitare che il popolo deperisse nella noia e nella mestizia. Innovazione che fu conservata da allora a tutt'oggi e imitata da molti, anzi, ormai da quasi tutti i greggi dei tuoi fedeli nelle altre parti dell'orbe.
Sì, adesso ascoltiamo prima il testo dell'Eterne Rerum Condito, scusate, questo canto liturgico appunto attribuito a Sant'Ambrogio.
Eterne Rerum Conditor, noctem diemque qui regis, et temporum das tempora, ut alleves fastidio. Eterno creatore del mondo, che governi la notte e il giorno, e dai tempi dei tempi per sollevare la stanchezza. Già canta l'araldo del giorno, custode della notte profonda, luce notturna ai viandanti che divide notte da notte. Da lui destato l'astro del mattino scioglie il cielo dal buio, la schiera degli erranti abbandona la via della colpa, il navigante raccoglie le forze e i flutti del mare si placano. Al suo canto la pietra della chiesa lava via la sua colpa. Alziamoci con coraggio, il gallo ci richiama dal letto, ci rimprovera la sonnolenza, ci accusa di negligenza. Canta il gallo e torna la speranza, ai malati è ridonata la salute, la lama del violento è riposta, agli incerti la fede ritorna. Gesù, guarda i vacillanti, osservaci e correggici. Se guardi, gli inciampi svaniscono e la colpa si lava nel pianto. Tu, luce, splendi ai nostri occhi, scaccia il sonno della mente. Per primo la nostra voce ti canti e a te sciogliamo i nostri voti. Sia gloria a Dio Padre e al suo unico Figlio, con lo Spirito Paraclito, nei secoli in eterno. Amen. Sit gloria iusque soli Filio, cum Spiritu Paraclito, in sempiterna secula. Amen.
Ecco, queste sono delle esemplificazioni. Cosa si può dire a commento ulteriore di questi brani, professor Melini?
Ecco, volevo dire questa esecuzione che abbiamo ascoltato è particolarmente significativa perché è stata fatta dai monaci della Grande Chartreuse, che è la casa madre, l'abbazia casa madre dell'Ordine dei Certosini, è stata sulle Alpi francesi vicino a Grenoble. Mm-hmm. E forse qualcuno di voi l'ha sentito parlare, perché è proprio lì che è stato girato un film che è diventato molto famoso nel 2005 di Philippe de Grenier, che si intitola Il Grande Silenzio. E tra l'altro anche il CD dove è stato questo brano si intitola Into Great Silence, o Peace of the Night. Questo è l'eredità di questa sacralità del silenzio e della musica che hanno una dialettica fra di loro, che proprio loro, perché stanno nel silenzio, e anche oggi non si può visitare quell'abbazia, per quello il film ha fatto scalpore, perché lui ha avuto occasione speciale di poter entrare dentro, e anche i turisti sono tenuti ben lontani. E allora in questa spiritualità loro pensano, questi monaci, di riuscire a portare avanti un discorso di preghiera, ma anche quello che è adesso pertinente al nostro discorso culturale collegato all'antichità. È ovvio che queste musiche sacre hanno avuto una continuità in tutti questi secoli, che, come sanno bene gli archeologi, quando un sito è molto frequentato poi si inquina e viene praticamente modificato. E solo a metà dell'Ottocento c'è stata l'esigenza, appunto in Francia, di cercare di costruire, di tornare all'origine proprio del canto cosiddetto gregoriano, il suo canto sacro iniziato diciamo così tanto tempo prima della nostra epoca moderna. E quindi dal 1850 circa i monaci di un'altra abbazia, quella di Solesbe, sono andati da fare e hanno fondato proprio un istituto di ricerca che poi è sfociata in delle pubblicazioni che si chiamano Paleografie Musicale, che ci sono ancora oggi, che vanno avanti ancora oggi, in pubblicazioni fondamentali per ricostruire la purezza di questi canti.
Elisabetta, sì. Borgia vuole...
Io voglio solo ringraziare il professor Melini per la sua grande capacità di coinvolgerci in questi racconti archeologici e musicali, e ringraziarlo veramente ancora una volta della sua partecipazione.
Naturalmente grazie anche...
Ringrazio voi, perché sempre, ecco, per finire con l'archeologia musicale, adesso si è arrivato a un punto dove si è fatto tanto e gli addetti ai lavori ne sanno fin troppe cose, è difficile comunicarlo, appunto, cercare di divulgare nel senso più nobile della parola, di far conoscere a tante persone che esiste un mondo anche durante la musica che non può essere banalizzato solo sull'attualità, ma che ha radici lontane e che probabilmente questa è la base del nostro futuro. Grazie a voi.
Grazie a lei per essere stato con noi, e ci auguriamo di averla ancora insieme a noi, e perché no, anche di costruire tanti altri incontri insieme per approfondire questo argomento davvero appassionante.
Sì, la prossima volta vengo a Roma di persona.
Volentieri, però, saremo felici di incontrarla. saremo veramente
io sono qui a Grande Nord e quindi vorrei volentieri venire, ho sentito le cose bellissime anche proprio costantiniane dite poco fa, e quindi non ho ancora più voglia di scendere e venire a trovarti.
Grazie, a presto, infinite, grazie, buona serata, a presto.
Anche questa sera la luna è sorta, affogata in un colore troppo rosso e vago. Vespero non si vede, si è offuscata, la punta dello stilo si è spezzata. Che oroscopo puoi trarre questa sera, mago? Filemazio, protomedico, matematico, astronomo, forse saggio, ridotto come un cieco a brancicare attorno. Non ho la conoscenza, ho il coraggio, per fare questo oroscopo, per divinare responso. E resto che aspettare che ritorni giorno, e devo dire, che sono forse troppo vecchio. Per capire che ho perso la mia mente in chissà quale abuso o d'occhio, ma sto mutando gli astri nelle notti d'equinozio. Forse io ho sottovalutato questo nuovo me e nei segni che qualcosa sta cambiando, ma è un debole presagio che non dice come e quando. Me ne andavo l'altra sera quasi inconsciamente giù al porto Bosforeion, là dove si perde la terra dentro al mare fino a quasi a niente, e poi ritorna a terra e non è più occidente. Che importa questo mare se era azzurro o verde? Sentivo i canti osceni degli avvinazzati, di gente dallo sguardo pitturato e vuoto, ippodromo, bordello e nordici soldati, romani e greci urlate dove siete andati. Sentivo bestemmiare in alamanno e in goto, città assurda, città strana, di questo imperatore sposo di puttana, di plebi smisurate, labirinti ed empietà, di barbari che forse sanno già la verità. Tra due ere, fortuna e età han deciso per un giorno non lontano, poi il fato chiederebbe che scegliesse la mia mano, ma Bisanzio è forse solo un simbolo insondabile, segreto ambiguo come questa vita. Bisanzio è un mito che non mi è consueto, Bisanzio un sogno che si fa incompleto. Bisanzio forse non è mai esistita, e ancora ignoro, è un'altra notte andata. Lucifero è già sorta e si alza un po' di vento. C'è freddo sulla torre, ho la mia malata. Confondo vita e morte, non so chi è passata. Mi copro col mantello il capo e più non sento, e mi addormento. Mi addormento.
Mi Torniamo in studio dopo questo brano di Francesco Guccini, che è per me veramente straordinario e secondo me richiama, Elisabetta, le atmosfere che abbiamo vissuto, no, durante
moltissimo,
la trasmissione.
Moltissimo, era proprio indicato per riassumere un po', evocare anche quei tempi, quell'epoca.
Ora torniamo così al 2013 e lo facciamo insieme al presidente del Museo Tattile Statale Omero, Aldo Grassini. Buonasera Aldo. Buonasera e benvenuto, ti sento lontanissimo.
Mi sentite?
Molto lontano,
no,
per la verità.
Io dunque, ho messo il viva voce, devo toglierlo?
Penso di sì, perché ti sentiamo come fossi veramente lontanissimo.
Così va meglio?
Un po' meglio.
Perché siccome siamo in due, c'è anche
Andrea Socrati,
allora
sì.
Sentivamo tutti e due così la mia voce.
Allora, dicevo, abbiamo Aldo Grassini e anche il professor Andrea Socrati, responsabile dei progetti speciali del Museo Tattile Statale Omero. Innanzitutto ben trovati e benvenuti fra noi. E Aldo, sai che parlare del Museo Omero per noi è sempre una grandissima gioia, perché lo sentiamo parte di noi, ovviamente. Quindi grazie per essere con noi. E ad Aldo volevo proprio chiedere, il Museo Omero si è trasferito da alcuni mesi ormai presso la Mole Vanvitelliana. Come vi trovate in questa nuova realtà, in questa nuova sede che è bellissima tra l'altro?
Noi ci troviamo molto bene, perché chiaramente prima eravamo nell'ala di una scuola, quindi insomma una sistemazione diciamo abbastanza rimediata. Adesso ci troviamo in questo monumento prestigioso, abbiamo molto più spazio, abbiamo ambienti bellissimi e quindi siamo molto contenti. Naturalmente, come si dice, figli piccoli, piccoli problemi, figli grandi, grandi problemi, no? Logicamente dover gestire uno spazio che è il quadruplo di quello che avevamo prima, in un ambiente storico, e comporta anche chiaramente alcune difficoltà che comunque noi affrontiamo e risolviamo una dopo l'altra, ecco.
Aldo, quanti anni ha il Museo Omero ormai?
Oh, mi fai una bella domanda, in quanto esattamente fra una settimana compie 20 anni. Quindi siamo in una ricorrenza, diciamo, felice, importante, insomma, no? E quindi non è casuale, o forse lo è, che insomma questa manifestazione è capitata proprio a cavallo di questa ricorrenza, insomma, che per noi è molto importante.
Ci riferiamo alla manifestazione Arte Insieme,
esatto.
Cultura e culture senza barriere. E di che cosa si tratta e come nasce questa manifestazione?
Sì, dunque, senti, per quanto riguarda i particolari, poi dopo magari lascio la parola qui a Andrea Socrati, professor Socrati, che è stato un po' l'ideatore e il principale organizzatore. Io, ecco, magari cerco di dire un pochino qual è la filosofia di questa
manifestazione. Sì, quali sono gli obiettivi, certo.
Gli obiettivi, certo. Intanto diciamo che è nata 9 anni fa, è arrivata ormai alla 5ª edizione, solo che quest'anno è la prima edizione, potremmo dire, nazionale, anche con la partecipazione e la promozione del Ministero dei Beni Culturali. E l'idea è quella di coinvolgere, diciamo, le scolaresche, le scuole, e proprio senza nessuna esclusione, quindi con particolare attenzione ai disabili, coinvolgerle in una manifestazione che cerchi di valorizzare soprattutto l'arte contemporanea. No? Siccome l'arte contemporanea è questa grande sconosciuta, e allora si è pensato di impegnare le scuole, ma anche le accademie, gli istituti d'arte, eccetera, in una serie di e anche musei, in una serie di manifestazioni che hanno lo scopo di impegnare i giovani in alcune attività connesse con un discorso di arte contemporanea, oppure con la valorizzazione di monumenti, diciamo, del territorio, coinvolgendo anche dei disabili, e in particolare con attenzione ai disabili visivi, in modo anche da costruire dei materiali che consentano una piena accessibilità, insomma, a questi monumenti. Poi dopo Socrati spiegherà meglio di che si tratta. Quindi lo scopo nostro era questo, cioè creare un ponte tra la scuola, l'arte contemporanea, i musei, e abbiamo sempre avuto un artista importante come testimonial, e quest'anno appunto sarà il maestro Michelangelo Pistoletto, ma quest'anno abbiamo voluto anche lanciare una sezione dedicata alla musica, e come testimonial abbiamo Nicola Piovani, quindi insomma due personaggi importanti, noti, che insomma hanno contribuito a creare l'attenzione su questa nostra manifestazione.
E ora noi ascolteremo proprio un brano di Nicola Piovani in una rielaborazione particolare, perché si tratta di una rielaborazione e soprattutto dell'esecuzione che è a cura dell'orchestra dei ragazzi dell'indirizzo musicale della scuola media di Fossombrone.
Sì, certo, perché diciamo la partecipazione per quanto riguarda la sezione musicale consiste proprio in questo, cioè che i ragazzi dove si fa musica, insomma, di queste scuole dovevano un po' fare un arrangiamento, una rielaborazione di una musica di Nicola Piovani, che Piovani stesso ha messo a disposizione, insomma, a questo scopo.
Ascoltiamola insieme allora. Eccoci di nuovo in studio. Aldo, è interessante questa esecuzione fatta da ragazzi così giovani delle scuole medie.
Certo, quindi ragazzi anche che da poco tempo, insomma, sono impegnati nello studio della musica.
Anche perché poi i brani di Piovani sembrano orecchiabili, ma non sono poi di facilissima esecuzione, come invece può sembrare, no?
Beh, è sempre una musica sì, impegnativa.
Certo. Invece volevo chiedere ad Andrea Socrati, il programma appunto di Arte Insieme è fitto di eventi, tra happening, convegni, mostre e concerti. Lei è l'ideatore della manifestazione, ci vuole in qualche modo parlare dei diversi appuntamenti?
Come no, volentieri. Allora, innanzitutto, ecco, se mi hai consentito, volevo un pochino sottolineare come è stato il coinvolgimento, diciamo, delle scuole soprattutto nel progetto Arte Insieme. Per quanto riguarda le scuole, diciamo, indirizzo artistico e le accademie di belle arti, gli studenti hanno lavorato realizzando un'opera che naturalmente è stato chiesto fosse multisensoriale per varie ragioni, ispirata al tema del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, che, come ricordava Aldo Grassini, è il testimonial
di quest'anno.
Di quest'anno. Il Terzo Paradiso si sposa perfettamente bene con, diciamo, gli obiettivi della manifestazione Arte Insieme, perché il Terzo Paradiso lo vogliamo intendere come una società più accessibile, tollerante, aperta, diciamo, ai diritti di tutti. E quindi i ragazzi hanno riflettuto su questi temi e hanno elaborato delle loro opere artistiche. Queste opere sono giunte attraverso, naturalmente, fotografie al Museo Mero e sono state selezionate. Alcune di queste opere saranno esposte nell'evento clou, direi, della manifestazione, che avverrà l'8 giugno con l'inaugurazione della mostra con un'opera di Pistoletto e le opere selezionate realizzate da studenti dei licei artistici e accademie di belle arti. Poi naturalmente il Presidente Grassini parlerà più approfonditamente di questo evento, mm-hmm. perché, ripeto, sicuramente è un po' il clou della manifestazione, considerato che sarà presente anche il Maestro Pistoletto. E, per quanto riguarda invece le scuole, diciamo, secondarie di primo grado, ma anche le scuole elementari, sono state coinvolte con un bel progetto che si chiama Totem Sensoriale e che consiste in questo: si è chiesto sostanzialmente a queste scuole di, facendo il verso, insomma, un vecchio progetto di tanti anni fa, di adottare un monumento del loro territorio. Adottare un monumento però per fare che cosa? Per realizzare dei materiali con tecniche diverse, principalmente la tecnica del collage materico, per realizzare appunto dei libri tattili principalmente, che riportassero ad esempio, nel caso di una cattedrale, la facciata a rilievo, la pianta della cattedrale a rilievo, il contesto urbano di dove si trova questo monumento, tutte cose che praticamente sfuggono alle possibilità dei non vedenti, che invece sono molto importanti per far capire sia dove si trova il monumento, sia un pochino le caratteristiche strutturali dello stesso. Addirittura alcuni hanno fatto proprio dei modellini in terracotta del monumento stesso. La cosa interessante poi è che alcune città, tipo Volterra, che è la parte, diciamo così, dell'alabastro, hanno usato quel materiale per realizzare i modellini, quindi una cosa molto molto interessante. Bello. E devo dire che hanno partecipato tante scuole, quindi in tante zone d'Italia molte scuole hanno adottato il loro monumento e hanno realizzato questo materiale, creando così un punto informativo accessibile ai non vedenti, che verrà installato o presso la Proloco della città o presso il monumento stesso. E quindi tante iniziative vedranno proprio l'inaugurazione di questi totem sensoriali. Poi avremo naturalmente un convegno, come facciamo ogni edizione della Biennale, e il convegno dal titolo L'arte in tutti i sensi si svolgerà qui presso il Museo Mero il giorno 29 maggio, quindi la prossima settimana. E parleremo naturalmente di arte e minorazione visiva, ma anche di arte di minorazione uditiva, ci sarà anche un bel concerto. Dicevamo poi dell'happening, anche l'happening è un momento a cui teniamo particolarmente, perché è un momento in cui coinvolgiamo in maniera diretta i ragazzi delle scuole. Naturalmente l'happening si svolge ad Ancona, sarà il 24, quindi questo venerdì, sperando che il tempo ci assiste, perché sarà all'aperto, in una piazza della città, e saremo circa 800 studenti a trovarci in piazza, a fare musica, a danzare e a ritrovarci poi dentro un grande simbolo del Terzo Paradiso disegnato a terra, con una coreografia di palloncini che poi libereremo in aria, legando ad ogni palloncino, ogni ragazzo legherà ad ogni palloncino il suo personale messaggio di solidarietà, di pace e di apertura. Quindi è un momento molto particolare e coinvolgente. Ecco, queste sono, diciamo così, le principali iniziative. Poi abbiamo anche una serata teatrale il 28 maggio di musica e poesia, dove anche qui abbiamo coinvolto le scuole a indirizzo musicale della città di Ancona per un concerto e abbiamo invitato due poeti per allietare in verse, diciamo, il finale della serata.
E chi saranno i poeti?
I poeti saranno Bruno Cantarini e Francesco Scarabicchi, che leggeranno le loro proprie poesie dal vivo sul palco del teatro.
Si tratta di poeti marchigiani o provengono?
Sono poeti marchigiani, di cui Francesco Scarabicchi è conosciuto, diciamo, a livello nazionale. Mm-hmm. Poi, se posso, volevo spendere naturalmente anche due parole importanti sui musei, perché naturalmente la manifestazione è rivolta al mondo della scuola, ma naturalmente al mondo dei musei, in primis di arte contemporanea, ma non solo naturalmente. Infatti abbiamo avuto adesioni di tantissimi musei, mi piace citare intanto i musei romani, dal Macro al Maxi naturalmente, ma anche i vari musei delle ville storiche romane, che fanno delle bellissime iniziative. Invito naturalmente tutte le persone dell'Unione dei Lanciechi della zona ad aderire a queste belle manifestazioni, a queste belle iniziative, che sono calendarizzate anche sul sito naturalmente di Arte Insieme, che è www.arteinsieme.eu, sul sito del Museo Mero, ma naturalmente anche sul sito del Ministero e sul sito poi di Roma Capitale.
Sì, che poi si concentrano proprio in questo periodo, no? Maggio, sì, giugno abbiamo...
Esatto, che si stanno svolgendo proprio in questo periodo. A Roma i percorsi delle ville storiche si chiamano percorsi multisensoriali, sono dal 15 maggio che sono iniziati, credo finiranno poi il 5 giugno. È importante partecipare anche per stimolare poi i musei stessi a continuare su questa strada di apertura, diciamo così, no, delle proprie collezioni anche alle persone che in qualche maniera fruiscono dell'arte in maniera, diciamo, non standardizzata, non attraverso la vista ma attraverso il tatto. Infatti la Biennale Arte Insieme si rivolge ai musei proprio chiedendo nel periodo maggio, giugno, ma anche luglio, di mettere, diciamo, in piedi delle iniziative, di organizzare delle iniziative per rendere fruibile anche una parte della loro collezione alle persone non vedenti o più in generale con disabilità. Un primo passo per sperimentare questo pubblico che ha voglia di cultura naturalmente e ne ha tutti i diritti, e per far crescere poi anche il museo in questo senso, proprio in tema poi di diritto, di accessibilità alla cultura per tutti. Ecco, quindi questa è la richiesta che facciamo ai musei. Quindi avevamo detto, oltre ai musei romani, naturalmente abbiamo altri musei importanti, come ad esempio il Rivoli, che è un grande museo di arte contemporanea, appunto Rivoli in provincia di Torino, oppure abbiamo il MART di Trento e Rovereto, la Galleria d'Arte Moderna di Milano, ma naturalmente abbiamo altri musei di diverse tipologie, dal Museo Archeologico di Napoli a tanti musei diocesani, al Museo della Santa Casa di Loreto, il Museo della Tessitura per esempio di Macerata, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma, che è il Maxi, l'Italia dei Poeti di San Benedetto del Tronto, Museo di Storia Naturale e Crugia di Montebelluna, e insomma la lista è lunga. E ricordo anche dei musei stranieri che hanno aderito, in primis voglio ricordare il Museo Reina Sofia di Madrid, ci fa piacere ricordare che le loro attività di accessibilità sono cominciate proprio con un corso di loro operatori al Museo Mero diversi anni fa, e quindi è rimasto questo bel legame, insomma. Ma c'è anche il museo ad esempio di Katowice nella Slesia, insomma, ecco, abbiamo anche delle realtà internazionali. Quindi ecco, ai musei si chiede di organizzare queste iniziative accessibili, oppure se già lo fanno di ravvivarle, di ricordarle, di promuoverle, per creare proprio questo circolo virtuoso, no, di offerta culturale aperta a tutti. L'ultima cosa che volevo dire è la nostra volontà di approfondire la collaborazione anche con il Ministero dei Beni Culturali, in particolare anche con il SED, soprattutto per creare una database, chiamiamolo così, di esperienze di accessibilità dei musei serie, certificate in qualche maniera, in modo tale che possa essere una risorsa per tutte le persone non vedenti o con disabilità, possa essere una risorsa per le scuole, quindi attraverso gli uffici scolastici regionali, sì, sapendo dove la scuola che ha ragazzini non vedenti può fare delle gite, dove anche il ragazzino non vedente può veramente fruire e vivere l'esperienza nel museo. Oppure anche per le associazioni turistiche, che quando organizzano i loro tour possono tenere presente la possibilità appunto di persone con esigenze speciali e sapere dove andare, per fare in modo che anche la visita della persona con la vacanza, quindi della persona con esigenze speciali, sia, diciamo, valida e significativa.
Questo è un qualcosa che noi abbiamo già chiesto varie volte, infatti la professoressa Borgia lo sa, e abbiamo lavorato per questo.
Abbiamo cominciato a fare un po' questo lavoro, ma adesso lo vorremmo fare, appunto la proposta che fa Socrate è proprio di fare sistematicamente praticamente una raccolta di informazioni accessibili su alcuni siti, tra cui quello del nostro centro, del Ministero, del Museo Mero, vostro ovviamente, e per diffondere il più possibile notizie e informazioni su questi eventi, certo, che cominciano ad essere numerosi, non abbastanza naturalmente rispetto a quello che si vorrebbe, ma cominciano a essere veramente numerosi e interessanti, e quindi c'è questa giustamente questa richiesta di non dover gironzolare per tutta la rete per trovarli, ma di avere dei punti chiave dove
si sa dove, sì, quello che vi abbiamo chiesto noi insieme, quando lavoravamo anche insieme alla professoressa De Socio. Sì. Aldo, questa collaborazione con Michelangelo Pistoletto come nasce e in cosa sfocerà?
Come nasce? È nata in un modo un po' particolare. Dunque, l'anno scorso, alla inaugurazione della Biennale Architettura a Venezia, era stato installato così questa grande opera, l'Italia riciclata, di Pistoletto. Uh-huh. Allora io da lì nei giardini della Biennale, e io e Daniela, mia moglie, stavamo lì a toccare, a guardare questa cosa. Naturalmente c'era il cartello con scritto vietato a toccare, ma noi spesso facciamo i trasgressivi,
contravvenite,
no? E allora c'era poco più in là Pistoletto che stava facendo un'intervista con un giornalista, e questo giornalista ha detto: mi dispiace se facciamo una fotografia con voi insieme al maestro. Allora il maestro si è avvicinato e è rimasto così un pochino sorpreso, abbiamo cominciato a parlare, gli abbiamo fatto notare che in quel caso quel cartello vietato toccare era veramente inutile, perché si trattava poi di materiale riciclato con cui è fatta. E lui insomma ha diciamo intravisto una realtà alla quale forse non aveva mai pensato, si è interessato, e tra l'altro è una persona molto sensibile a questo ordine di questioni, no? E per cui quando poi gli abbiamo chiesto di fare il testimone alla nostra manifestazione, lui ha accettato di buon grado.
E ha tolto il cartello?
Non so se ha tolto il cartello, comunque ha fatto molto di più, perché poi grazie anche, devo dire, ai buoni uffici del Ministero dei Beni Culturali, ha accettato di trasferire questa opera qua al Museo Mero, e quindi starà qui da noi, insomma, verrà da noi, e questo per noi è una cosa importantissima, intanto per la grande importanza di questo artista, ma poi anche perché legare il suo nome a una diciamo a un'iniziativa che comunque è tattile, insomma, per quanto riguarda i disabili visivi, no? Significa veramente sfondare, no, una porta che stiamo noi in qualche modo incrinando, ma che ancora resiste. E allora, ecco, l'8 di giugno, e lui verrà qui all'inaugurazione, il giorno prima verrà a riallestire questa sua opera, viene fatta anche tenendo conto dell'esigenza dei disabili visivi, no? Per esempio si trova a terra, invece verrà sopraelevata di circa 70 centimetri per rendere più facile
l'esplorazione tattile,
no? Quindi fatta con un criterio diverso, utile a questo mm-hmm. riguardo. E quindi inauguriamo questa cosa alla presenza dell'artista, e poi rimarrà qui da noi, quindi insomma credo un'acquisizione
importante,
e per il valore artistico dell'opera, e anche per il messaggio che possiamo lanciare, quindi all'opinione pubblica, mm-hmm. e facendo ricordare ancora una volta che al mondo esistono anche delle persone che amano l'arte e che sistematicamente vengono escluse dalla fruizione, insomma.
Il Museo Mero arricchisce anche la città di Ancona in questo modo, io credo moltissimo.
Certamente, se posso aggiungere una cosa, ecco, perché c'era un grosso problema, perché questa è un'opera che insomma sono circa 40 metri quadri, quindi non era facile trovare una collocazione, perché qui al Museo Mero il nostro progetto di allestimento mm-hmm. esaurisce tutto lo spazio a disposizione. Allora si trattava di trovare uno spazio adeguato. Siccome quest'anno si celebrano i 2400 anni della fondazione della città di Ancona, allora ci siamo inseriti, li soppianto dentro a questa manifestazione, no? E quindi siamo riusciti a ottenere uno spazio ulteriore qui presso la Mole Bamba Italiana.
Vi allargate sempre più.
A macchia d'olio.
Questo no, è positivo.
Se posso aggiungere qualcosa, perché certo, all'inizio così non avevo modo di averlo detto, vorrei dire che la Mole Bamba Italiana è praticamente una grande fortezza, era il lazzaretto costruita da Vanvitelli nella prima metà del Settecento, con una forma particolare, un pentagono, quindi una cosa, a Washington pensavano di averlo inventato loro il pentagono, invece ce l'hanno inventato, l'abbiamo inventato noi, e la cosa più interessante è che è costruita su palafitte, quindi è circondata dal mare, si trova dentro al porto, collegata con un piccolo ponticello alla riva, quindi è un posto anche molto bello, che vale la pena anche di per sé, no, di essere visitato. Infatti ci sono tanti visitatori della Mole che adesso trovano anche il Museo Mero e quindi diventano anche nostri visitatori.
Una ragione in più per visitare Ancona e la Mole.
Esatto.
E per chi non l'avesse visto, anche il Museo Mero, ovviamente.
Che Elisabetta,
sì.
Ah, sì. Elisabetta c'è già stata da noi.
Quindi. Da voi, ma nella vecchia sede, nella nuova ancora no. Nuova, no. Quindi no.
Devo dire che anch'io non ci sono ancora stata nella nuova sede.
Ah, ma tu non eri nella vecchia, Luisa.
No, quindi. Nella vecchia ci sono stata, come no, sì. Va bene. Ho avuto anche l'opportunità di poter toccare la bellissima Pietà di Michelangelo che avete.
Ecco. Noi siamo qui e vi aspettiamo a braccia aperte, naturalmente.
Volentieri. Aldo e Andrea, io vi ringrazio infinitamente e speriamo di avervi nuovamente nostri ospiti per tante altre iniziative.
Benissimo, noi siamo qui, lavoriamo e siamo contenti se ci date un po' di spazio, insomma.
Ne daremo tantissimo, sicuramente. Grazie e buona serata.
Grazie.
Stacco musicale. Eccoci di nuovo in studio, siamo quasi al termine della trasmissione. Ci diceva Francesco che, bontà vostra, ci avete inviato delle mail di ringraziamento. Vogliamo vederne qualcuna?
Allora, innanzitutto c'è Silvana, dice: sono felice per il vostro ritorno, lo aspettavo tanto. Di cosa ci si occuperà in questo nuovo ciclo? Ci date qualche anticipazione, se possibile?
Ecco, l'abbiamo detto un pochino all'inizio, quindi...
Abbiamo anche in mente un progetto con l'ex discoteca di Stato.
Esatto, ecco, lui si è anticipato un'altra idea, appunto, che è quella di raccontare il nostro paese, la nostra storia, attraverso dei documenti sonori di grande valore artistico e storico che sono conservati all'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, ex discoteca di Stato.
È una cosa veramente interessante e sono sicura che piacerà ai nostri ascoltatori, perché il direttore, il dottor Pistacchi, Massimo Pistacchi, non ricordo mai il nome, sicuramente metterà molte cose proprio a nostra disposizione, ma anche davvero la sua grande capacità di raccontarci il nostro mondo.
Sì, e poi speriamo altre puntate dedicate alle grandi mostre.
Allora, congratulazioni da Alfredo, e anche Lucio fa i complimenti per questi incontri. Luca D'Avanzo ha segnalato la sua presenza tramite l'invio di una mail.
Grazie.
Poi c'è
Luca, un saluto a te.
Maurizio: ciao a tutti, apprendo con gioia che sono iniziate nuovamente le trasmissioni realizzate in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Per noi sono di grande importanza e hanno un significato particolare. È importante l'accesso all'arte e alla cultura. Mi rallegro di verificare che questa preziosa e importante collaborazione tra la nostra associazione e il Ministero prosegua. Trovo che davvero sia stata proficua e molti di noi ne hanno davvero tratto molto. Personalmente mi sono avvicinato alla cultura maggiormente, comprendendo che vi sono modi per fruire dell'arte, finanche quella figurativa, pur essendo cieco. Ho perso la vista in tarda età e davvero l'arte mi manca. Ero un assiduo visitatore di mostre io. Grazie dunque, mi raccomando, continuate queste bellissime conversazioni d'arte. Grazie di cuore e a chi ad esse lavora, Maurizio, appunto.
Grazie a te, Maurizio.
Grazie, Maurizio.
Niente, anche Eugenio, ben trovati finalmente, mi fa veramente piacere. E con questo messaggio desidero unicamente darvi il mio bentornati, grazie per queste trasmissioni, Elsa, ed è tutto.
Grazie ad Elsa. Elisabetta, vogliamo per concludere anche dare qualche indicazione bibliografica, nella fattispecie fornita dal professor Melini?
Allora sì, il professor Melini ci ha suggerito alcuni testi proprio specificamente dedicati al tema che ha trattato. Gustav Ries, La musica nel Medioevo, edizioni Rusconi, Milano del 1990. Abbiamo un secondo testo, Giovanni Comotti, La musica nella cultura greca e romana. Ecco, qui
questo deve essere
anche
molto interessante, sì,
sì. Anche un po' nel periodo precedente, sì. Edizioni EDT Torino 1991. E poi ancora Giulio Catten, La monodia nel Medioevo, sempre edizioni EDT Torino, sempre del 1991. A questi testi, appunto, che si riferiscono agli aspetti musicali, storici musicali, aggiungerei l'interessante volume realizzato in occasione della mostra, proprio dal titolo Costantino 313, delle edizioni Electa di quest'anno, del 2013, e c'è un volume che comprende un po' tutti i temi e un altro un pochino più piccolino, sempre dal titolo Costantino 313 d.C., che è relativo alla sezione romana, e sono trattati con grande cura, naturalmente precisione scientifica, ma anche capacità divulgativa, tutti i temi che abbiamo un pochino affrontato oggi.
Grazie Elisabetta Borgia, grazie davvero ai nostri ospiti, è stata una trasmissione che devo dire mi ha particolarmente appassionata, sarà perché abito nella capitale, non lo so, ma anche questo spaccato del Museo Mero è stata davvero un qualcosa per noi di estremamente interessante. Grazie quindi per il grande impegno che come sempre il Ministero profonde nell'aiutarci a realizzare questi incontri.
Grazie a voi.
Ci
ovviamente.
Mancherebbe, per noi è solo un piacere. Grazie a Francesco Piscitiello che ha dato voce anche alle vostre email. Grazie a Mariolina Lombardi in regia e già in redazione, l'ho modificata. Grazie a Mariolina Lombardi, dicevo, in redazione, e a Giacomo Elmi in regia. Buona serata a tutti e a presto.
Buonasera.
la terra.